Sabato 17 ottobre 1981, presso casa di Emma.
Dunque, passiamo avanti. Versetto 32. Ecco, l'ora si avanza, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per proprio conto, e lascerete me solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Finisce.
E qui annuncia il tradimento, ecco, come prova che non hanno fede, no?
Come prova che non hanno fede, ecco. Adesso cioè, ci fa capire che il tradimento, l'esperienza del tradimento, è ancora misericordia di Dio per trarci da quell'illusione in cui noi siamo, perché noi ci crediamo magari di essere giusti, di essere a posto, e allora il Signore ci fa toccare con mano il tradimento. È misericordia di Dio, non per la nostra disperazione, quindi. Ecco, vedete che dobbiamo sempre interpretare le cose nell'intenzione di Dio, vero? È atto d'amore di Dio, che mi fa sperimentare la situazione in cui mi trovo per liberarmi da questa, per farmi maturare.
Per farmi credere di più.
Per farmi credere di più, certamente, certamente. O perlomeno credere di più, perché più delle volte non ho mica la fede anche quando credo di credere, capisci? Vero? Per farmi scoprire la
vera
fede. Per farmi scoprire la vera fede. Ecco. Perché il Signore dice, se aveste fede soltanto come un grano di quello, di Sinevo, vi sposterete le montagne, cambiereste completamente.
Sì.
Se invece io sono sempre quello che sono e non cambio, e vuol dire che fede ce n'è poca, eh? Perché la fede vuol dire specchiarsi, misurarsi con Dio, e quando uno si immerge in Dio, capisci, Dio ci cambia, noi da soli non ci cambiamo mica, noi giriamo sempre attorno a noi stessi. Chi ci cambia è Dio, nella misura in cui noi guardiamo Dio. Allora, guardando Dio, Dio ci fa crescere l'immagine e somiglianza sua. Come dico, l'uomo naturalmente è infedele, naturalmente è incostante, naturalmente è volubile. Ecco, più guarda Dio e più Dio lo fa costante, capisce? Lo fa fedele, lo libera dalla sua volubilità. Ma è Dio. Ora, noi, se volessimo impegnarci, ah, dice io sono volubile, eccetera, quanto, adesso mi impegno ad essere costante. Capisci? Faccio dei grandi salti mortali, ma il giorno dopo mi scopro più volubile di prima. Perché più insisto su me stesso e più non faccio altro che aumentare, noi siamo delle lenti di ingrandimento, no? Che aumentare i nostri difetti, che crescono i nostri difetti. Ecco, è soltanto Dio, capisci, che ci libera, Dio è il vero liberatore, nella misura in cui guardiamo Lui.
Ecco, Lui con la sua parola annuncia già quello che verrà.
Certo.
Un po'...
Perché è opera sua. Ho detto che la creatura quando non è con Dio non è libera, e lei capisce che quando io so che una creatura non è libera gli faccio fare tutto quello che voglio. Se una creatura, non so, vive per il denaro, ma quello tu la puoi condurre dove vuoi, perché tu gli presenti, non so, l'occasione del denaro, di guadagnare denaro, quella lei ti segue, ti va dove vuoi, quindi è presto determinato dove andrà a finire. Soltanto con Dio la creatura è veramente libera. Ma fuori di Dio la creatura è ossessionata.
È legata alle sue
passioni. Per cui quella creatura lì ha quel pallino lì. Ma quella lì ha la pallina dello sport. Mentre lo conduco dove voglio. Se mi che gli presenti a tale partita, eccetera, quella corre. Capisci?
Un campo di tennis.
Tutti i giorni.
No,
ma certo. Bisogna riconoscere la realtà con me, no? La realtà è quella. Quindi non siamo mica liberi, per cui lei capisce che Gesù dice così, tu vuoi domani fare quello, è logico.
Perché mi conosce.
Ma perché le sene è Lui che le fa.
Già.
È Dio che le fa le sene, no? Basta che Lui mi presenti la tale sena, io corro, capisci? Non posso farne a meno.
Se mi presenta la sena che sa dove
è. Posso farne a meno.
E basta che
il Signore, Lui il creatore, no? Che mi presenti una partita di football, se io ho la partita, devo correre, non posso farne a meno. Vivo per quello. Capisci? E quindi, ora, siccome le occasioni è Lui che le fa, è Lui che le presenta, Lui sa perfino quello che io farò domani.
Ecco, e se me lo fa fare, se mi presenta quell'occasione, per farmi prendere consapevolezza che il tradimento è già dentro
certamente,
di me.
Certamente, certamente.
Ecco, perché finché sono legato a una passione ho già tradito, anche se fuori non tradisco.
Ma certamente.
Ecco, questo che dice, ciascuno per proprio, dunque, mi lascerete solo, ma io non sono solo. Cioè il tradimento è un lasciare solo Lui.
Certo. Che preferire altro,
preferire altro,
certo,
però Lui rettifica subito e non sono solo, perché sono.
E sto pensando che questo dire da parte di Gesù io non sono solo, tanti con me, no? Cioè è mettere in evidenza che in fondo il tradimento è a danno nostro, no? Perché
no,
siamo sempre
no.
Noi,
beh, certo.
Cioè siamo noi che rimaniamo soli,
certo,
perché
certo.
Lui non
no,
è
certamente
solo, no? Incorre sempre.
Certamente.
Se non è vero, io non sono.
Se lui tutto quello che fa, lo fa, e se muore in croce, se no lo fa per non lasciarci soli, perché noi nella solitudine moriamo. Da soli siamo morti, da soli siamo il tralcio separato dalla vite, il tralcio separato dalla vite, capisci, non può essere che distrutto, non può, sì, non può
si
sussistere.
Si presenta come veramente vita, e quindi, no? Come lui, l'oggetto di vita reale.
Sì, l'hanno.
Verrà loro, anzi, è già venuta. Già venuta in quanto hanno già dentro.
Già, hanno già dentro questa solitudine, capisci? Hanno già dentro, cioè hanno dentro il pensiero del loro io. Infatti vede che non sono aperti all'interrogazione. Ora, chi invece supera il pensiero di se stesso, cioè apre dell'altro, è sempre attento all'altro, cioè interroga l'altro. Dipende dall'altro. Dipende dall'altro. Quindi praticamente, cioè, se Dio ci fa tradire fuori, ci fa, ecco, non fa che evidenziare quello che noi portiamo dentro. E se lo fa, lo fa appunto per liberarci da quello che portiamo dentro, perché noi le colpe nostre noi non le conosciamo, capisci, quelle che portiamo dentro. È necessario che le esteriorizziamo per toccare con mano. Ma come? Ecco. Certamente tu scopri che hai ucciso il Cristo, io ho ucciso il Cristo, eccetera, ma se sono lontano, certamente scopri questo, ecco, e misericordia di Dio, per farti toccare con mano il delitto che portavi dentro di te, pensando a te, tu eri già delitto. L'avevi già fatto fuori Dio dalla tua vita, quindi avendo fatto fuori Dio l'avevi ucciso.
Se la colpa che interiore noi non la conosciamo, c'è una colpa incosciente di cui siamo responsabili?
Ma certo, perché noi non la conosciamo, importa, perché lei capisce che la conoscenza non è in noi, la conoscenza è in Dio.
Quindi la colpa è il fatto che mi separo da Dio.
È certo, sì, mi separo da Dio, capisci? E io sono incosciente, ma questa incoscienza deriva dal fatto che sono separato da Dio.
Tutti i tradimenti sono...
Ma certamente. Soltanto in Dio noi abbiamo la consapevolezza, come la vita. Noi ci crediamo vivi, ma non siamo mica vivi, la nostra vita è in Dio. Noi viviamo nella misura in cui partecipiamo, e il tralcio è vive mica da solo, vive in quanto è unito alla vite. Ecco, Dio è la vite, noi siamo dei tralci e noi viviamo per partecipazione. Se non partecipiamo, noi moriamo ed sperimentiamo la morte. Capisci? Così è anche la conoscenza. Dio è colui che conosce, Dio è la sorgente della luce. Noi partecipiamo di questa luce nella misura in cui partecipiamo. Ma se noi non ci manteniamo rivolti a Dio, noi perdiamo la luce. Capisci? Allora scambiamo il bene per male, la luce, e confondiamo tutto. Capisci? È lì che facciamo le nostre scelte e poi dico, oh, ma l'ho sbagliato, chi su quello fa? Magari su quello fa per tutta la vita, cioè, guarda che lo fa, e ormai c'è fatto, hai fatto una scelta sbagliata. Ma perché? Ecco, non avevi la luce. Nel senso che diciamo, ho sbagliato. Come fai a dire, vedi, non avevi la luce di Dio.
Allora Dio mi ha fatto sbagliare fuori per farmi capire che
certo,
non sbagliato.
Certo, perché la funzione sempre di tutto è sempre quella di farci scoprire che senza di Lui noi non possiamo fare niente, sbagliamo tutto. Senza di Lui non sbagliamo tutto. Marco.
Ma ciascuno per quanto proprio. Cioè il fatto che se noi siamo lontani da Lui siamo egoisti. Cioè,
diventiamo delle...
eravamo uniti, adesso per forza.
Diventiamo degli atomi impazziti, delle isole, mi spiego, capito? Perché noi cominciamo a girare su noi stessi, pensiamo proprio a noi. Ecco. Diventiamo incapaci proprio dell'apertura. Non c'è più niente che ci dica a noi qualcosa, perché viviamo soltanto nel pensiero dell'io, del nostro io. E diventiamo ossessionati soltanto al pensiero del nostro io. Facciamo le trottole.
Ciascuno
per conto proprio.
Io sono i suoi egoismi.
Ah, scusa.
Certo che qui vengono ribaltati proprio completamente, secondo tutti i valori, della società. Secondo me c'è un ribaltamento, c'è una società. No, la società mi stavo rapportando un po' come si ragiona nelle grosse aziende, no? Cioè,
ma
la personalità di. Cioè, il direttore commerciale è. Ma perché ha la sua personalità, perché si imporre, perché uno sa prendere certe decisioni, come viene ribaltata proprio la situazione, cioè chi invece sa approfondire, chi... Cioè...
Ma il ribaltamento è già subito all'inizio, dal primo messaggio, beati poi lo spirito, beati quello che piangono, beati pure di cuore, beati i volati, cioè abbiamo già tutto il ribaltamento, ma è tutto logico. La verità, il mondo agisce secondo le cose superficiali, la verità non è in superficie, la verità è in profondità. E quindi è logico che noi dobbiamo aspettarci un cambiamento. E la verità non è tra le cose, non aspettate di vedere il regno di Dio tra le cose superficiali. Se quello sbaglia non vedrai mai il regno di Dio.
Quello che chiamo con me tutti i giorni. La morte è quello che ci porta proprio, è la realtà più cruda è la morte, cioè che dove nessuno vuol dire no.
Ma certo,
tu domani non sai se ci sei, certo. Non ci sei, quindi.
Ma addirittura un altro giorno passavo in un'edicola e ho appunto letto una pubblicità: se ami te stesso come nessun altro, compra.
L'esaltazione proprio
società. Ma non è che quella bisogna dire perché abbiano amore per te. No, perché voglio farti comprare, quindi c'è il trucco,
Noi tutti, cioè io dico noi tutti, io certo. Personalmente sei inserito in un contesto sociale, certo. Che ti impone, cioè proprio nel mondo del lavoro, devi essere qualcuno, perché altrimenti,
certo.
Nel commercio queste cose qua,
certo.
Non sei scelto,
certo.
Te o un altro, se tu non sei così... Io scelgo l'altro,
certo.
Cioè, proprio come viene ribaltata questa...
Non si può più fare carriera.
Ecco, però, una cosa, cioè, all'inizio, secondo me, è difficile, cioè, si corre anche il pericolo di prendere dei granchi, no? Magari uno inizia un cammino di fede, cioè dice adesso devo lasciare questo, devo lasciare quello, devo lasciare quello. No, secondo me, ecco, proprio quel fermarsi, pur continuando a fare quello che uno fa.
Il problema non è, come dico, vero... problema di luogo, problema di lasciare, perché non è che uno andando, beh adesso vado nella trappa, cioè, no, il problema non è andare, perché il problema di Dio non è un problema di luogo, è un problema di interiorità, come dicevo prima, è un problema di questo rapporto tu per tu con Lui. Ora se io non entro in questo rapporto tu per tu con Lui, è lì che si forma, che si forma la persona, è lì che si forma la persona, capito? Altrimenti, come dico, vero? Sì, io faccio quella figura perché l'altro mi batte le mani, cioè, ma io sono in funzione degli altri, in funzione della società, in funzione della figura. Per cui si capisce, è logico, se ho una macchina lunga così, già tutti mi battono le mani, allora io cerco di avere la macchina così tu mi batte le mani, ma tu sei schiavo del giudizio degli altri. Ecco, noi viviamo tutti in funzione della figura davanti agli altri. E questo è essere consapevole, questo è essere personalità, no?
Senti,
questo è
ecco, la differenza sta proprio lì, cioè. Non so, supponiamo uno che non crede oppure non si interessa di Dio e sono questi successi nella società.
Ma certo.
Lo stesso uomo, con gli stessi successi nella società, agli occhi della società, che però comincia a fare un cammino interiore, dentro si è libero.
Certo.
Cioè, sei libero dalla macchina. Certo. Ce l'hai la macchina lunga, ce l'avevi già prima, non è che
vedo
la macchina, tanto.
Si capisce, cioè,
hai sempre la macchina.
No, ha quel senso, di
libertà, cioè di...
Certamente,
di
perché stima le cose, cioè, capisce per quello che vale.
Lavorare, faccio il mio lavoro, lo faccio bene, ma non è più sei più schiavo del tuo lavoro, non è più che dici
domani, uno cerca altro, non cerca più se stesso.
Cioè poi anche le cose, anche il lavoro viene usato in un altro modo, anche non so, il denaro, queste cose. Ecco che immediatamente tutto prende un altro.
Prima di tutto uno capisce che tutte le cose divengono da Dio. Non dipende più da lui. Tutte le cose dipendono da lui. E quindi incomincia a ragionare su questa presenza qui, perché noi con tutto quello darsi da fare, a un certo momento noi facciamo dei grandi buchi dell'acqua e Dio ce lo fa sperimentare. E allora ecco, incomincia naturalmente a ridimensionare un pochino, capisce i valori, i mezzi e tutto quanto, perché se non fa conto su Dio, le cose incominciano.
Io lo chiamo ancora un'altra forma. Cioè, ma io non sono solo perché il Padre è con me. Cioè, quando le cose del mondo naturalmente ci lasceranno, noi potremmo dire questo, no?
Sì, saremmo con Dio, certo.
Ecco,
cioè,
però...
Cioè, qui, no, Gesù è sempre, vero, è sempre l'Eterno, cioè che parla sempre lo stesso linguaggio. Ecco, qui, se si fosse fermato alla prima frase, sembrerebbe che, vero, se le creature non sono con Lui, Lui resti solo. Ecco, no, Dio non ha bisogno delle creature. Capito? E quindi non è che sia Dio che venga ad elemosinare l'amore delle creature, quasi come Dio avesse bisogno delle creature. Se Dio scende a chiedere l'amore delle creature o a dire alla creatura o sete, non lo fa perché lui abbia bisogno della creatura, perché lui è il creatore. Il creatore evidentemente è indipendente dalla creatura, no? Ma è un atto d'amore da parte di Dio perché siamo noi che abbiamo bisogno di lui. E siccome noi facciamo i superbi, ecco che lui scende a livello della nostra superbia e ci stende la mano e dice cosa hai da darmi? Ecco che, dicevo, Dio in primo tempo ci sceglie per formare noi interesse per lui. e poi sente ad essere scelto da noi, cioè si fa mendicante, dice: cosa hai tu da darmi? Capito? Tutto lì, tutto lì, e il problema della vita è lì, che a un certo momento Dio viene a chiedere a me creatura, la famosa lezione di Tagore, l'ho già detto diverse volte, no? Di quel mendicante che dice: tutta la vita è passato di strada in strada a mendicare un pezzo di pane, e un bel mattino scorge un cocchio dorato che arriva sulla sua strada, dice: oh, finalmente la fortuna mi è arrivata, cioè, si mette in cima della strada a aspettare che arrivi l'altro. Dice, e il cocchio si ferma lì, e questo grande signore che sente, eccetera quanto, e si presenta a lui e dice: cos'hai da darmi? L'altro confuso dice, così apre la sua bisaccia, c'era una manciata di grano, prende un chicco di grano, glielo mette e dice: quel re, dice, così nobile eccetera quanto, dice, mi sorride, mi ringrazia, e sale sulla carrozza e parte, e lui è rimasto lì. Però dice, la mia sorpresa è stata la sera, quando ho aperto il sacco e tra tutta la manciata di grano ho trovato un chicco d'oro, e allora ho detto: oh, se gli avessi dato tutta la manciata. Capito?
Sì, ma anche qui si ribalta proprio la situazione. Cioè, quando noi vediamo il povero che non so, magari gli dà una preghiera, cioè, è lui che salva te, non sei tu che salvi lui. Cioè
noi dobbiamo capire che avremo veramente quel che avremo saputo donare di noi a Dio, quello veramente lo avremo. E quello che avremo trattenuto resterà mangiato di grano, lui se resterà niente. Noi avremo soltanto, perché quello che avremo donato si trasformerà in amore, e noi riceviamo la vita dall'amore. Trasformi in oro, trasformi in spirito. Sì. Ma guarda più vicino, come sta facendo?
Ma basta un chicco di grano.
Eh?
È il suo, no?
Dice, basta un bicchiere d'acqua. Basta un bicchiere d'acqua. Anche un semplice bicchiere d'acqua non andrà perduto. Dato in noi per amore, eh? Anche un semplice bicchiere d'acqua. Questa messa salvata è un bicchiere d'acqua. Sì, non dico.
Però...
ma no, bisogna accontentarsi. Ma no, siamo noi che diciamo: ma se avessi dato tutto, no? Perché diavolo, se era un chicco di odore, avessi dato tutto, no?
Che non siamo mai al sicuro, siamo tanto fragili.
Ah, beh, certo.
Si fa riconoscere questo.
Che... cioè, dobbiamo far conto su Dio, mai su noi stessi, nemmeno sulle nostre opere, il chiodo di questi giorni. Non dobbiamo far conto sulle nostre opere. Dobbiamo sempre far conto su Dio, sull'amore di Dio, sulla misericordia di Dio, perché si entra nel Dio non facendo conto su io ho fatto questo, io ho fatto quell'altro, no, soltanto se fai conto su Dio, perché dico, tra, ho detto diverse volte, no? Tra quel santo che fa conto sulle sue opere e la prostituta che, Signore, abbi pietà di me che sono una peccatrice, Dio preferisce la prostituta a quel santo, ecco, perché si entra nel Dio facendo conto su Dio, non su quello che abbiamo fatto. Perché, e questo è Gesù che lo dice, eh? Quindi, perché tra quel fariseo che dice: Signore, ti ringrazio perché io pago la decima di tutto, io rispetto le tue leggi, le tue regole, eccetera, ti ringrazio che non sono come gli altri, e quell'altro che dice: abbi pietà di me che sono peccatore, questo è salvato.
Quindi neppure far conto sul granello di grano dato e sul bicchiere d'acqua.
No, ma sono parabole, anche qui vanno interpretate nello spirito, vero? Cioè, quello che noi doniamo, quello ci fa entrare nell'amore. Quello che tratteniamo ci porta via l'amore. Ecco.
D'altronde il dono materiale è sempre una conseguenza
dello spirito.
Cioè, il fatto che poi il discorso venga fatto mille volte. Cioè, puoi dare via tutto, quindi ti trovi senza fede, senza soldi, cioè il discorso è lì. Perché non è il dare via tutto, cioè dire, certo. Da oggi sono voglio fare il paradiso, do via tutto. Domani
il problema non sta il problema non sta né nell'essere ricchi né nell'essere poveri. Il problema sta
di conseguenza tu, se avrai tanti soldi, se hai un lavoro, è scontato che tu.
Che sì, perché o tu sei scemo, altrimenti esatto. Logica è che quando vuoi andare a Torino non prendi la strada per Cuneo. Quindi se a un certo momento, cercando Dio, ti accorgi che qualcosa ti dà fastidio, che ti impedisce, allora sei tu che te lo fai fuori, no, perché di quanto sei scemo.
Poi dire mi sembra lui che venga una cosa naturale, cioè non più trattenere, ma ti viene proprio da. Cioè, perché i valori cominciano a invertirsi, quindi.
Certo.
Cioè, le cose cominciano a cambiare, non si comincia
cioè, uno si accorge che Dio è una gran festa, che Dio è una grande vita, che Dio è una grande gioia, eccetera, e certamente si cerca di liberarsi il terreno da tutto quello che l'ostacolo, mi spiego, in questo rapporto. Quando uno ama una persona e si fa di tutto per cercare poco per volta, se quella persona lì effettivamente risponde, eccetera, e fa di tutto per realizzare la vita con quella persona. Ecco, quindi è lo stesso, è tutto il segno. Quindi quando uno scopre la grandezza, la bellezza, la gioia del conoscere Dio, del vivere con Dio, eccetera, a poco per volta fa di tutto per cercare di realizzare una presenza, ecco, una presenza quanto più continua è con Lui. Mica che Dio, come dico, verrebbe così, tu devi far lasciare. No, il problema non sta lì, il problema è nello spirito. Va bene.
Qui abbiamo un'altra conseguenza del tradimento, la dispersione, oltre l'egoismo, no? Sarete dispersi.
Sì, ma allora, persona sola è in balia, il tralcio staccato dalla vite. Cosa succede? Il tralcio staccato dalla vite è vero che marcisce per l'acqua, è vero, brucia per il fuoco, il terreno lo rovina, il sole lo inaridisce, eccetera.
Quindi si disperde in quel senso lì.
E' vero, perché tutto quello che accade è motivo di distruzione. Se il tralcio è unito alla vite, tutto quello che accade, l'acqua, il terreno, il sole, eccetera, tutto contribuisce per farlo vivere. Se è staccato dalla vite, tutto contribuisce per distruggerlo. Quindi non è il problema di ambiente, di luoghi, eccetera, quanto, no, è il problema di unione. Ecco, se ti mantieni unito alla vita, tutto quello che ti accade, bello, buono, cattivo, disgrazia, fortuna, eccetera, tutto ti dà vita. Perché tutto viene da Dio e quindi tutto ti aiuta a vivere sempre di più e a produrre di più. Se sei separato dalla vita, tutto ti distrugge. Capisci? Tutto, non c'è niente che ti possa, perché la vita è unione e viene dall'unione.
La morte è proprio dispersione.
No, è dispersione, infatti, la morte è dispersione. Chiudiamo questo punto? Sì, 2 minuti di silenzio. Capito? Tutto, non c'è niente che riporta, perché la vita è unione, e viene dall'unione.
La morte è proprio dispersione.
No, è dispersione, fatto molte dispersioni. Chiudiamo questo punto? Sì, 2 minuti di silenzio.
Il tuo pensiero, che non è stato registrato.
Così credo che essere chiaro la malattia.
Ecco, Marco, dica il suo pensiero, dove parte?
Allora, il cercare di avere più sapienza nel capire i segni di Dio.
Sì, ma la sapienza viene da Dio, quindi guardare Dio per avere più sapienza.
Perché in ogni realtà c'è la misericordia e l'amore che Dio si offre a personale, quindi l'importante è guardare Lui.
Sì. Salvatore, il suo pensiero.
Ma io non ho un pensiero, io ho una, diciamo, gioia, se vogliamo, no? Il fatto che sia abbastanza buono, sia che continuamente ci raccoglie e ci riattacca sta vecchia a mare, se no altrimenti...
No, è solo lui. Oh, è solo lui. Piero?
Se mi faccio il dono di chiedere una fede semplice che faccia solo conto su di lui.
Sì.
Sì, io mi correggio perché non mi accorga di quanto sono debole, che non vivo mai da sola, sempre nei suoi.
Certo, ma da sempre lui. Grazie.
Mi chiedo al Signore questa fede vera, quella che cerca sempre, sapendo che tutto è opera sua, cercare di capire tutto in Lui, tutto, sì, riportare in Lui, che tutto si illumina solo, sempre sulla luce, certo, che Lui ti, certo, parla, quindi Lui chiede Lui.
Comunque sapere che la fede quando c'è ci fa desiderare di conoscere.
Cioè, se no sono aperto a tradimento.
Certo, certo. Non posso farne a meno. Non è che io sia libero di tradire, no, necessariamente tradisco, non posso farne a meno. Perché la libertà è solo con Dio. Quindi se io, ovvero, mi separo da Dio, necessariamente tradisco, non posso farlo. Quindi, perché è questione di occasione, ma le occasioni è Dio che mi presenta.
In sostanza non possiamo mai dire io credo. Cioè, voglio credere, cioè questo atteggiamento di apertura a interrogare Dio sempre.
Sì, ma ecco, la fede è passione, capisci? Passione
non
per
è mai
Dio,
fermarsi.
Passione per Dio. Cioè la fede si conclude, a un certo momento la fede termina, ha un fine, no? La fede si conclude nella conoscenza, nella carità, nell'amore, non capisci?
Nel conoscere.
Cioè nell'esperimentare Dio, nel fare l'esperienza di Dio. La fede tende a portarci a fare l'esperienza personale di Dio. Dio vuole condurci lì. Capisci? Non c'è da fare. Va bene, bonsoir. Arrivederci.
Sabato 24 ottobre 1981, presso casa di Emma. Sabato 24 ottobre 1981, presso casa di Emma.
Capitolo 16. Amalia, legge?
Sì, perché...
Dal 32 alla fine.
Ecco, verrà l'ora, anzi è già venuta, in cui vi disperderete ciascuno per conto proprio e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo.
Grazie. 32.
Se Gesù che ci conosce, qui in questo versetto, ci toglie dall'illusione, no, che di credere, perché a volte noi ci illudiamo di credere. Lui vede già che c'è dentro di noi il tradimento e basta che il Padre crei la situazione esterna adatta perché il tradimento si manifesti e ce ne accorgiamo anche noi. E lui dice che quest'ora qui si avanza, anzi è già venuta. Ecco, pensavo personalmente che cosa può significare. Cioè, tutti i momenti devo prenderlo per me questo avviso. L'ora si avanza è questa, è già questa. Cioè, devo sempre sentirmi traditrice dentro di me. Cioè, se questa parola
fintanto è che facciamo conto, fintanto che noi facciamo conto su di noi, noi siamo sempre aperti al tradimento perché abbiamo già commesso tutto. Se non facciamo niente di male, è soltanto perché Dio non ci mette nell'occasione.
Però l'abbiamo già fatto.
Ma però l'abbiamo dentro di noi. In quanto noi facciamo conto su di noi e non teniamo conto di Dio, non facciamo conto su Dio, implicitamente, per il fatto già di non fare conto su Dio, noi siamo passibili di tutti i delitti, di tutte le colpe, di tutti i mali.
Se far conto su Dio vuol dire avere la vera fede.
Certo.
Quella fede che cerca.
Certo, certo. Ora, la vera fede è proprio quella che non fa più conto né su di noi, né sulle cose nostre, né sulle cose del mondo, non ha nessuna sicurezza in altro se non in Dio. Perché credere vuol dire far conto su Dio, vuol dire dipendere da Dio. Infatti la fede vera sfocia nell'amore, nella conoscenza e nell'amore. Ora, l'amore che cos'è? Non è altro che un far dipendere tutto da uno. Ecco, tutto. E allora il far dipendere tutto da e entrare nel regno di Dio. Perché nel regno di Dio tutto dipende da Dio, unicamente da Dio. Dio è il centro di tutto.
Scusi, Dio è la nostra sicurezza. Non sarebbe rendersi conto che dipendiamo, perché di fatto dipendiamo. Se
sì,
dobbiamo solo rendersi conto.
Ma abbiamo, certamente, di fatto noi dipendiamo. Però ci sono tante cose in noi, nelle nostre scelte, soprattutto nel nostro pensiero, in cui noi possiamo non percepire questa dipendenza. E allora facciamo delle scelte sbagliate. Perché la vera scelta, secondo Dio, è fatto soltanto alla presenza di Dio. Se noi non abbiamo presente Dio, e per avere presente Dio bisogna sempre riportare tutto a Dio, bisogna riportare tutto al principio, e perché soltanto nel principio si prende coscienza di questa dipendenza, se noi non riportiamo tutto nel suo principio, quello che noi non riportiamo ci rende schiavi e ci fa fare delle scelte sbagliate. Per cui noi restiamo presi dai segni anziché dal creatore, presi dalle creature anziché ora le creature formano in noi delle passioni per cui noi facciamo delle scelte che sono sbagliate. Queste scelte dipendono da noi, quindi c'è tutto un mondo che dipende da Dio e che non dipende da noi, e questo noi dobbiamo preoccuparci di riconoscerlo e di accettare tutto da Dio. E c'è un mondo che è in relazione a noi e che dipende da noi. È qui che noi dobbiamo essere attenti a non lasciarlo dipendere da noi o non lasciarlo dipendere dalle creature, vero, dalle parole degli altri, ma a riportare sempre tutto a Dio. Il figlio di Dio non fa niente se non lo vede fare dal Padre. Ecco, questa dipendenza qui. Per cui noi tutti i giorni noi facciamo delle scelte, ma queste scelte da che cosa sono motivate? Ecco, se non sono motivate da Dio, sono motivate da altro, è qui che noi sbagliamo, ed è lì che noi tradiamo. Ora, per essere motivate da Dio, bisogna che queste scelte noi le vediamo in Dio, nello spirito di Dio. Ma se non le vediamo nello spirito di Dio, noi ci lasciamo portare dalle impressioni, dai sentimenti, dal far piacere a uno, eccetera, mi piego dalla figura, dalle nostre ambizioni, ci lasciamo portare da tanti motivi, e questi diventano determinanti in noi. Noi adesso diventiamo figli di queste cose, cioè abbiamo un'altra intenzione, non più l'intenzione di Dio. Per avere in noi l'intenzione di Dio, bisogna sempre vedere le cose in Dio, altrimenti noi abbiamo altre intenzioni.
Ma per esempio nelle cose materiali, è difficile vedere l'intenzione di Dio.
È molto difficile.
Sarà il significato che uno coglie in quello che Dio ci fa fare o ci chiede, così. Però è sufficiente per essere motivati a cogliere il significato? Se io colgo il significato di un'azione materiale, per esempio, sono già motivato da Dio facendola?
No. La motivazione è intenzione, è la sapienza di Dio lì proprio, capisci? È Dio che la partecipa, per cui ci fa capire il significato dell'avvenimento, perché Lui lo fa. Perché, perché Dio ha creato l'universo? Con quale scopo? E soltanto il giorno in cui Lui ci fa capire qual è lo scopo di questo universo, noi potremo partecipare di questo universo nella sua intenzione. In caso diverso no. Comprende? Cioè, l'intenzione di uno non la si vede guardando le cose, si vede guardando quell'uno. L'intenzione si coglie in ciò che uno è, e da ciò che uno è, non da ciò che uno ha. Capito? Ora, tutta la creazione e tutti i fatti che avvengono tutti i giorni non sono quello che Dio è, ma sono segni di Dio. E i segni di Dio sono dei recipienti vuoti, sono dei vagoni vuoti, capisci? Che attendono un'intenzione. Per cui tutte le creature, tutte le cose che arrivano a noi, sono una pagina bianca che Dio offre a noi e di scrivi l'intenzione di sopra. E noi davanti a tutte le creature, tutte le cose là, noi rispondiamo sempre con un'intenzione, e allora la cosa diventa intenzionale. Quindi le cose si presentano a noi, se noi le portiamo in Dio, salute, se noi le portiamo in Dio, però, e conosciamo, ma l'intenzione di Dio la conosciamo solo da Dio, non dalle cose, allora abbiamo la possibilità di scrivere l'intenzione di Dio nelle cose. Ma se noi non vediamo questo, noi di fronte alla pagina bianca scriviamo la nostra intenzione, e la nostra intenzione è sempre al centro, è sempre il suo io, perché noi staccati da Dio diventiamo una passionalità per l'assoluto, perché noi Dio non lo cancelliamo dal nostro cuore, Dio abita in noi, quindi non possiamo cancellare, quindi resta passionale per l'assoluto. Però questa passionalità per l'assoluto resta proiettata sul creatore. E allora lì nasce l'intenzione nostra, per cui ci rivolgiamo alle creature con un'intenzionalità, ma l'intenzionalità è nostra, non più quella di Dio. Ecco. Ora, mettendo l'intenzione su questo foglio bianco che è ogni creatura che Dio mi presenta, lì comincio a sbagliare o a glorificare Dio. È lì che comincio. L'errore, come la vita non dipende da quello che noi riceviamo senza di noi, ma dipende da quello che noi doniamo di noi. Capisci? All'altro. La vita inizia in noi non nel momento in cui riceviamo le cose, ma nel momento in cui ci doniamo alle cose. La vita comincia lì, nella risposta.
Che ci doniamo a Dio, no?
Che ci doniamo a Dio, certamente, logico, dico, ma alle cose in quanto, capisci? Sempre per significare che è nel momento del dono che si riceve la vita. No, prima, ovviamente noi riceviamo la vita in primo tempo da Dio, ma è la vita che Lui ci dà senza di noi. Quella non è una vita personale, è la vita che tutti noi sperimentiamo qui in terra. Quindi sono di quei doni che Dio ci dà e ce li dà senza di noi. Ma qui non è partecipazione alla vita di Dio. La partecipazione alla vita di Dio, siccome Dio è un essere consapevole, personale, richiede una partecipazione personale da parte nostra, e quindi richiede dedizione. La vita vera inizia soltanto dal momento in cui noi incominciamo a dedicarci. Quindi abbiamo queste due grandi fasi, eh? In un primo tempo Dio che si dona, che dona a noi tutte le sue manifestazioni per farci esistere, eh? E in un secondo tempo Dio che si presenta a noi perché noi lo scegliamo. Quindi in primo tempo lui ci fa essere, quindi direi sotto un certo aspetto ci sceglie, eh? In un secondo tempo si offre lui ad essere scelto da noi. Ed è in questo momento qui che noi cominciamo i nostri errori. Quando lui si offre a noi per essere scelto da noi. E dove qui rispondiamo.
Cioè quando ci chiede la risposta.
Si chiede la risposta. Ecco. È lì che noi cominciamo a sbagliare. Perché noi, anziché mettere lui al centro di tutto, magari mettiamo il nostro io, mettiamo le creature, mettiamo il pensiero degli altri, eccetera quanto, capisci? Mettiamo le nostre sicurezze. E allora incominciamo a lasciarci dominare queste, e allora qui perdiamo la vita. Non l'abbiamo. Perché la vita è comunione, ma la comunione richiede questa dedizione a Dio, cioè richiede questo mettere. Dio si annuncia a noi e poi si presenta a noi affinché noi siamo giusti verso di Lui. Cioè noi lo mettiamo al suo posto. Ed è lì che noi sbagliamo, perché noi generalmente non lo mettiamo al suo posto. E fin tanto che noi non lo mettiamo al suo posto, noi siamo passibili in tutti i delitti di questo mondo, in tutti i peccati di questo mondo. Non potremo mai dire: io quello non l'ho fatto. Tu non l'hai fatto perché Dio non ti ha messo in quell'occasione, ma tu certamente l'avresti fatto, perché chi non è con Dio, chi non si dona, non mette Dio al suo posto, è dominato, quindi è necessitato dagli avvenimenti. Non è mica libero. Soltanto con Dio si è veramente liberi. Ma quando non siamo con Dio, noi non siamo liberi. È sufficiente che Dio ci presenti, vero, quella luce piuttosto che quell'altra, che noi rispondiamo con dei riflessi, vi spiego, ma siamo necessitati dalle cose. Per cui, come ho detto molte volte, se io metto il denaro al centro della mia vita, io posso essere condotto da chiunque là dove mi si presenta un'occasione di guadagnare del denaro. Quindi mi si può fare tutto quello che si vuole, perché ho quella... Basta scoprire qual è l'intenzione fondamentale che portiamo dentro di noi, la debolezza centrale, e poi dopo, ora, siccome Dio ci conosce perfettamente, ci può condurre dove vuole. Quindi noi possiamo fare tutti i peccati di questo mondo, capisci? Tutte le colpe di questo mondo, soltanto che Dio ci prende l'occasione. Quindi nessuno può dire: io quello non l'ho fatto. Perché un giorno Dio ci dirà: se io ti avessi presentato l'occasione, tu l'avresti fatto molto peggio. Quindi non dire che tu sei esente da questo. Perché se tu non sei con me, vero, tu hai fatto tutto. Infatti Sant'Agostino chiedeva, vero, perdoni, cioè, per tutte le cose fatte e anche quelle di quelle non fatte. Quindi, perché era sufficiente che fosse occasionato, perché certamente l'avrebbe fatte. Quello che dobbiamo tenere molto presente è questo, che la vera libertà sia soltanto nella conoscenza di Dio. Conoscete la verità vi farà libero. Il che vuol dire che fin tanto che non siamo... Ora, per arrivare a questa conoscenza di Dio, si richiede la dedizione nostra a Dio. Ora, se fin tanto che non si arriva qui, noi non siamo liberi. Quello di che non siamo liberi, che siamo condotti, capisci? Ecco, dagli avvenimenti.
Di fatto. E da Lui, non siamo da Lui.
Certamente da Lui, perché è Lui che ci conduce ad sperimentare il nostro peccato. Per questo dico così: Lui si fa figlio del nostro peccato, perché ci conduce ad sperimentare il nostro peccato affinché noi ci rendiamo conto: ah, io credevo di credere, ah, io credevo di essere giusto, ah, io credevo di essere buono, ah, io credevo di essere generoso, ah, io credevo di essere vivo. E Dio mi fa toccare con mano invece che sono greco, che sono ambizioso, che sono avaro, che sono egoista, che sono orgoglioso, eccetera. Bene, mi fa toccare con mano facendomi sperimentare il peccato. A un certo punto mi fa toccare con mano che lo mando a morte, che ho fatto fuori Dio dalla mia vita. Ecco. Ma è Lui che mi fa sperimentare questo, altrimenti non lo sperimento mica. Perché per poter prendere coscienza anche della situazione nostra, noi abbiamo bisogno della luce, abbiamo bisogno di Dio. Ma se noi non siamo con Dio, noi siamo morti ma ci crediamo vivi. Noi siamo nella notte e ci crediamo di camminare nella luce. Noi siamo, non so, siamo pagani e crediamo di credere. Perché indubbiamente lontano da Dio noi non possiamo mica prendere. Noi siamo consapevoli soltanto in quanto siamo con Dio, e nella misura in cui siamo con Dio. Dio è la luce, Dio è la verità. Lontano dalla verità noi sbagliamo tutto. Quindi sbagliamo anche su di noi, per cui noi crediamo, vero, di essere. Come credevano qui, come Pietro credeva, ma io ero con te fino alla morte, credeva lui. Ma appunto perché fino a me, tu dici stanotte stessa, prima che il gallo canti, ma ho detto tre volte. Ecco, il figlio di Dio che vede, che è nella luce, vede, capito? L'uomo invece che non è nella luce non vede, E allora fa delle promesse a non finire, crede e poi dopo 5 minuti è già tutto cambiato.
E la conseguenza del tradimento è la dispersione, è la solitudine, certo. Cioè ci distacchiamo da certo, Dio. Certo. E anche l'egoismo, ciascuno per
proprio la dispersione, corso, no? La dispersione è morte. Cioè, la dispersione è divisione, e la morte non è annullamento, la morte è dispersione. La vita è sintesi, la vita è comunione. Quindi, ora, ma la comunione c'è soltanto con l'altro, cioè con Dio, l'altro maiuscolo, no? Divisi da Dio, e noi sperimentiamo la morte. Ora dico, la morte è dispersione, è paralisi, per cui uno resta sempre più disperso dietro le cose del mondo, senza avere la possibilità di intenderle. Per intenderle bisogna poterle unificare tutte in Dio. E allora, tutto ci porta via, tutto ci distrae, tutto ci distrugge. Senza potersi annullare, perché niente può annullare l'opera di Dio. Dico, dal momento che Dio ci ha creati, noi siamo immortali. Non c'è nessuno che ci possa distruggere, né noi, nemmeno noi. Noi non ci possiamo distruggere, perché la volontà di Dio è superiore alla nostra. Quindi Dio ci vuole con un sì eterno. Il suo sì non è nel tempo. Quindi in quanto ci ha dato l'esistenza, noi siamo immortali. In un modo o in un altro noi siamo immortali. Ecco. Però noi possiamo partecipare della comunione con Dio e allora siamo nella vita, o possiamo non partecipare a questa cosa e allora siamo nella morte, ma è una morte sperimentata, capisci? Cioè è divisione, è dispersione. Dispersione vuol dire che si è in balia di tutto e di tutti, capisci? Non si ha più, ecco, l'anima nelle nostre mani, tutti ci portano via, ecco, tutti ci possono, ecco, ci possono, capisci? Per cui siamo dominati da tutte le creature, da tutte le cose.
E un'altra conseguenza è ciascuno per proprio conto, cioè l'egoismo sarebbe...
No, la dispersione è proprio questo, si diventa delle isole, ma delle isole sempre più frantumate, senza possibilità di comunione e senza possibilità di comunicazione, perché la possibilità di comunicare e la possibilità di comunione anche tra le creature viene da Dio. Lontano da Dio, tra noi stessi c'è la frattura, c'è l'incomunicabilità crescente, perché la possibilità, vero, di comunione con le, siccome tutte le creature appartengono a Dio, la possibilità di comunione con le creature ci viene da Dio. Più noi abbiamo Dio in noi, e più abbiamo la possibilità di comunione anche con le creature, e quindi anche di comunicazione con le creature. Per cui Dio diventa il punto di intelligenza tra le creature stesse, di comunicazione tra le creature. Tolto Dio, le creature diventano sempre più incomprensibili l'una all'altra, quindi sempre più in conflittualità l'una con l'altra. E non si intendono più. Ecco, si assiste, cioè, alla Babele, perché ognuno ha un linguaggio non comprensibile dell'altro. Infatti l'anima del linguaggio è lo spirito di Dio, capisci? Tolto lo spirito di Dio viene meno l'anima del linguaggio, non si comunica più.
Allora non esiste nessun rapporto diretto tra le persone?
No, il vero rapporto è sempre soltanto con Dio. Infatti è un rapporto sbagliato, è un rapporto diretto. Tempo nel cielo, nel regno di Dio, tutte le comunicazioni avvengono attraverso Dio. Cioè è il rapporto trinitario. Ecco, Dio è il punto comune, il punto fisso di riferimento. E tutte le creature si conoscono e si amano in Dio e per mezzo di Dio. Non direttamente. Capisci? Direttamente soltanto l'anima è Dio, e tra la nostra anima e Dio non c'è interposta nessuna creatura. Ma se non c'è questo rapporto, questa conoscenza diretto tra l'anima e Dio, noi non possiamo comunicarci l'uno con l'altro, ci illudiamo, ma perché noi non facciamo altro che rivestire l'altro delle nostre intenzioni, ci illudiamo di comunicare, e ognuno intende nella sua intenzione. A un certo momento noi scopriamo di non essere capiti. Sì, fin tanto che c'è un interesse comune, un punto fisso di riferimento, ci riferiamo a quello, vero? Capisci? Ecco. Piantiamo patate in comune, eccetera, quanto, e ci intendiamo sulle patate, no? Ma è dura quello che dura, ecco, certamente ci accorgiamo che... Perché ognuno non fa altro che, ecco, riflettere il suo interesse, la sua intenzione sull'altro. Comprendo.
Ma comunque, anche se nei rapporti così, tra le persone, anche al di fuori di Dio, si ha sempre uno scopo in comune. Se no non si riesce a comunicare.
Sì, è lo scopo in comune, cioè in quanto c'è, certo, in quanto c'è un interesse, ma come dico, l'interesse relativo, in quanto c'è, non so, io desidero una cosa, l'altro desidera la stessa cosa, e con loro ci troviamo a camminare vicini, in quanto desideriamo la stessa cosa, capisci? Ma non appena questa cosa qui sfuma, eccetera quanto, c'è.
Per comunicare veramente è un po' come un segno, no? Quando si telefona nell'America, attraverso i satelliti, cioè bisogna portarci in alto,
sì, sì, certo.
E il punto di comunicazione
certo, certo. Esatto.
Un segno, no?
Poi dopo la comunicazione è soltanto attraverso Dio, perché è Dio che comunica con le anime. È un errore credere io posso comunicare direttamente con un'anima, perché quell'anima lì, chi è maestro di quell'anima è Dio. Quindi nessuno di noi può prendere il posto del maestro, ogni anima è istruita da Dio. Quindi soltanto rispettando il maestro, capisci, di ogni anima è possibile che, capisci, comunicare con l'anima. Altrimenti no, perché quell'anima lì ha una sua intenzione, io ne ho un'altra, crediamo di comunicare, ma ognuno intende la sua intenzione. Cioè, fraintendiamo le cose, capisci? Non c'è la vera intelligenza. Come dico, poi dopo arriva certamente il punto di conflittualità, grossolanamente, fin tanto che dico, vedi quello lì è verde, già è verde, ma andando a fondo certamente ci accorgiamo che non ci capiamo più l'uno con l'altro. Per capirsi bisogna che ci sia, vero, il punto fisso di riferimento comune, e l'unico punto fisso di riferimento comune che ci può essere tra tutte le creature è soltanto Dio. Altrimenti non c'è un punto fisso di riferimento per tutte le creature. Il vero punto di fisso di riferimento è soltanto quello.
E che non muta.
Che non muta, quindi dà la possibilità di una comunicazione vera e anche stabile, quindi anche una comunione stabile, che è poi la comunione con Dio, che rende stabili. Mentre invece fuori di Dio, eccoli una delle altre conseguenze, è l'instabilità nostra. Noi non siamo stabili, soltanto Dio è stabile, Dio è immutabile. Più noi ci scontriamo da Dio, più noi sperimentiamo la volubilità nostra. E naturalmente questa volubilità si riflette anche nella comunione con gli altri, nella comunicazione con gli altri, eccetera. Quindi naturalmente è lì che naturalmente diventiamo incomprensibili, anche a noi stessi diventiamo incomprensibili, mica soltanto agli altri, anche a noi stessi, non ci capiamo più. Perché ieri era così, adesso sento un modo diverso, non posso farci niente. Ecco, perché soltanto con Dio noi acquistiamo la vera stabilità e quindi diventiamo fedeli. È Dio che si rende fedeli, siamo noi che possiamo essere fedeli.
Dicevo che ancora una conseguenza è questo di lasciare Gesù solo, il tradimento, che in realtà è poi rimanere noi soli, no? Perché lui dice non sono solo perché il Padre è con me. Volevo chiedere anche questo, non sono solo perché il Padre è con me, lo dice per noi, perché anche noi dobbiamo credere che il Padre è con noi.
Quello che lui dice di sé lo dice sempre per noi, vero? Perché il Verbo incarnato opera e parla sempre, è figlio dell'uomo, quindi opera e parla sempre per noi, quindi per insegnare a noi i rapporti che passano tra padre e figlio. Siccome lui parla a noi per farci diventare figli, quindi per farci diventare figli parla a noi i rapporti tra padre e figlio, affinché noi ci rendiamo conto, siccome noi ci illudiamo sempre, io mi illudo di essere figlio, io mi illudo di credere, io mi illudo di essere giusto, ecco, allora lui significa a noi, significando a noi i rapporti che passano tra lui e il padre, ecco, capisci? Mette davanti ai nostri occhi e dice, vedi, quando tu sarai figlio, ecco, parlerai lo stesso linguaggio che parlo io.
Cioè potrai dire il padre è sempre con me.
Sperimenterai le stesse cose e parlerai qui lo stesso linguaggio, perché il parlare è una conseguenza di una esperienza spirituale.
Capisci? Prima
diciamo dei dischi.
Capisci?
Lo diciamo per sentito dire.
Però io devo crederlo, qui chiedo questo, devo credere che il padre è sempre con me.
Ma no, debbo, capisci? Noi,
ma cioè mi ha annunciato, quindi la verità
mi ha annunciato, quindi è rivelazione,
allora
è rivelazione. Io posso però, aderire o non aderire, non è che debbo, capisci? Lui mi rivela,
no, ma se mi dice,
rivela, mi rivela una verità, mi rivela una verità, quindi rivelandomi una verità me l'annuncia e invita a me a penetrarla, mi invita. La vera fede è vera fede in quanto desiderio di capire. Non è dico, beh, dico che là c'è un muro, io devo credere che c'è il muro, capisci? No, Ecco, Dio parlando a me mi annuncia delle cose affinché io mi impegni a capire. Se io credo in Lui, mi impegno a capire. Se invece, è vero, non mi impegno a capire, vuol dire che a me interessa poco. Dico quello che vuole, per me va bene. Ecco, io accetto tutto.
E magari dico di credere.
Ecco, e magari poi dopo dico di credere. Ecco, allora quando io accetto tutto, perché vuol dire che sono molto lontano, che mi interessa poco. Quando invece, ecco, discuto, mi impegno, perché mi ha detto questo. Ma come può essere questo? Allora vuol dire che ho interesse. Quando uno ha veramente interesse, si impegna molto, o dico, la fede è tale in quanto forma in noi il desiderio di capire. Allora, al caso diverso non abbiamo molta fede, è una fede posticcia, una fede fasulla, una fede recitata, capisci, è un vestito che ci mettiamo addosso così, eccetera, ma non è che serve, non si tramuta in vita. Ecco.
Sì, perché qui sarebbe in contrasto allora, perché c'è il tradimento e poi il padre con me. Cioè, Gesù ci dice, voi non credete, anzi, è venuta l'ora in cui già voi vi disperderete, cioè ci annuncia il tradimento, quindi perché c'è già dentro il tradimento. No, però lui mi dice anche che il Padre è con me, perché se lo dice per sé, solo
quella è una speranza che noi abbiamo.
Lui mi parla di sé, ma io non sono mai solo. Non dice mica a me, tu non sei mai solo, lo dice a me. Lo parla per me, per insegnarmi come si diventa figli, come si è figli, affinché io sia figlio. Ma se io non sono figlio, sta fresco di avere il padre con me.
C'è come meta, ce lo dice.
Me lo dice in quanto me lo propone, è una proposta.
Noi abbiamo per padre il segno, non abbiamo per
lui parla per condurci là dove egli è. Lui parla per condurci a questa comunione. Quindi, ma allora, in quanto parla per condurci, vuol dire che noi non siamo ancora. Allora vuol dire che è una proposta. Quindi tutte le parole di Dio, vero, sono proposte per noi. Ora, siccome tutta la creazione e tutti i fatti di ogni giorno sono tutte parole di Dio, Dio ogni giorno fa delle proposte a noi. Ma fare una proposta ad uno non vuol mica dire, capisce, che quell'uno lì la colga. Per cui ecco che di fronte ad ogni avvenimento noi rispondiamo sempre un sì o un no. Questo è il vero parlare della creatura. Infatti Gesù dice, il vostro parlare sia sì, sì, no, no, è solo quello. Chi parla è Dio. Tutta la nostra risposta è sempre sì, no, sì, no, sì, no. E noi tutti i giorni, tutti gli istanti, eccetera, non fosse altro che con il pensiero noi scegliamo qualche cosa e diamo una risposta quindi a Dio. Ora, siccome in tutte le cose Dio fa proposte a noi di sé, non propone mica altro, perché lui è l'essere, no? Quindi in tutta la sua creazione, in tutte le opere, tutti i giorni, lui mi propone se stesso. Come l'assoluto, come l'essenziale, come l'unica cosa necessaria. Noi, di fronte ad uno che mi fa una proposta, necessariamente, non possiamo farne meno, necessariamente noi rispondiamo. Rispondendo ci qualifichiamo. Non possiamo fare meno. Per cui è la proposta di Dio che mi fa essere, che mi qualifica, che mi fa diventare persona, perché mi fa diventare intenzionale nel suo mondo. In quanto mi propone una cosa, in quanto me la propone, dico, in quanto me la propone, vero, io non mi posso esimere dal rispondere. Anche se non dico niente, io rispondo. Capisci? Rispondendo mi qualifico, e quindi ecco, quel fatto che Dio mi ha presentato diventa intenzionale nella mia vita. Acquisto intenzionalità. E io divento persona. Tiziano?
Noi per poter arrivare a dire che il Padre è con noi dobbiamo avere raccolto tutto in Dio anche noi stessi, cioè
ma non siamo noi che possiamo dirlo, è il Padre che lo dice,
cioè, io sono con te. Allora,
quando Dio lo dice a noi, noi possiamo ripetere, noi siamo delle creature che ripetono.
Quando Dio tu lo senti presente,
ecco, appunto.
È Lui che si fa sentire, naturale, ma
è Lui che lo dice.
Tu puoi dire Dio e mi è presente.
Sì. Ecco, lui ce lo dice prima, io sono con te, allora
noi possiamo stare, sì, il figlio non può fare altro che ripetere quello che il padre lo fa, capisci? Altrimenti no, cosa diciamo?
Noi
diciamo il padre, guarda che mi consente di dire che
è una menzogna. Quando noi saremo arrivati ad aver superato tutto, anche il nostro io, noi saremo solo più nell'attesa della presenza di Dio. Quindi,
e quando Dio rivela
dall'attesa, non aver più niente dietro, avere solo più l'attesa, o arriva o non arriva, insomma.
Sì, ma noi nell'attesa non possiamo ancora dire Dio con noi, è soltanto quando Dio dice io sono con te, ecco allora noi possiamo dire Dio è con me. Insomma, il nostro parlare è vero soltanto in quanto...
Ma siccome lui non, lo dice, lui non lo dice a parole, ma lo dice con una presenza,
certo.
E c'è anche questo che noi la presenza la constatiamo, cioè
certo.
Il suo parlare è verità che si è aperta, certo, insomma, certo, è luce. Certo. Quindi
sì, ma dico, la nostra parola...
la luce la dobbiamo vedere.
La nostra parola è sempre una conseguenza di una realtà. Di una realtà, di una realtà sperimentata personalmente. Dici anni.
Io sto pensando che sia terribile questa solitudine, cioè è già terribile pensare così che hai un dialogo con le creature, con il creato.
Sì.
Al di fuori di, cioè l'illusione, giusto? Al di fuori di.
Sì.
Ma pensare ancora che senza Dio non hai nemmeno questo dialogo, è proprio solo un'illusione.
No. Certo.
Cioè, stavo pensando adesso.
Certo. Quindi l'unica soluzione è quella di affrettarci con il nostro Signore.
Anche con te stesso, allora.
Anche con noi stessi, anche con noi stessi.
Signoria.
Certamente. Noi siamo in conflittualità con noi stessi. Come siamo in conflittualità con il mondo, fino a che non troviamo Dio, noi siamo in conflittualità con il mondo e con noi stessi. In contraddizione con tutto. Ma la tristezza di fondo che ogni creatura porta con sé, da che cosa è data? È data proprio da questo. Mi spiego. Ecco, perché abbiamo bisogno di questa armonia assoluta, noi siamo abitati da Dio, non siamo mai soli, eccoli, noi non siamo mai soli, noi siamo in coppia, non siamo soli, Dio ci ha uniti a sé, siamo noi che ci dividiamo, e allora incominciamo la tristezza, perché abito, è vero, in uno stesso alloggio con uno che ignoro, e allora sono triste, perché sono in conflitto, lo voglio ignorare.
Abito nello stesso alloggio con uno che ignoro.
Capisci? Di lì nasce tutta la tristezza nella nostra vita. Mentre invece, ecco, la pace, la gioia, l'armonia, da che cosa è data? È data dalla conoscenza di colui che abita con me. Ora, noi ci troviamo con uno che certamente noi non possiamo farlo fuori. Anche se diciamo, io lo faccio fuori, facciamolo fuori, così l'eredità sarà nostra. Capisci? È uno scherzo, vero? Capisci? Che noi facciamo noi stessi. E quando crediamo di aver fatto fuori il figlio di Dio, però non ci accorgiamo che l'altro manda a bruciare tutte le nostre città. Ci distruggiamo, capisci? Ecco, con il nostro stesso errore. Ma noi ci troviamo con un Dio che non possiamo fare fuori, perché lui è lui stesso, capisci? Il padrone di tutte le cose. Quindi l'ignorarlo, il trascurarlo, è un privarsi, ecco, di pace, un privarsi, e quindi uno scavare in noi il vuoto, la tristezza di fondo. Noi non ci rendiamo mica conto, perché per rendersi conto dovremmo essere con Dio. Dio si rende conto di quel che noi subiamo e quel che noi siamo, noi no. Noi portiamo addosso la tristezza, la solitudine, l'incomunicabilità, tutto quel che lei vuole, eccetera, però non sappiamo fare la diagnosi. Per fare la diagnosi dobbiamo essere dei medici, non possiamo. Per essere dei medici Dio è il medico. E altrimenti noi subiamo i mali ma non lo sappiamo. Dico, però la fonte di tutti i mali sta lì.
Quel tale che ho trovato, allora solo cerco qualcosa, non so cosa c'è.
Ma certo, non mica.
Ed è uno che sorride sempre come Paolo. Sembra la persona più serena del mondo e invece c'ha...
Di nuovo,
che lo conosce. Non è che lui sia, però io l'ho visto disperato quello lì, non mi ha impressionato.
Ma è la situazione di ogni uomo.
Continuamente, no? E poi quando svela quello che ha dentro è una cosa terribile.
Ma è la situazione di ogni uomo, perché ogni uomo è creatura di Dio. E quindi creatura di Dio ha bisogno di trovare questa armonia con Dio, con colui che abita con noi. Abbiamo bisogno di trovare questa pace, questa armonia, questa luce, questa convivenza, imparare a convivere. Infatti tutta la nostra vita e ci è stato dato un incarico perché noi impariamo a convivere con Lui, con Lui che è la verità, con Lui che è il creatore.
E tutti i problemi nostri sono dati da questa presenza
tutti
che noi ignoriamo.
La chiave di tutta la psicologia sta tutta lì. L'uomo è abitato da Dio, è abitato da uno che ignora. E tutti i conflitti, tutti i problemi, noi andiamo ad analizzare una cosa, l'altra, ma la chiave è tutto questo. Capisci? Tutto lì, né economia, né sesso, né niente altro. Non è che risolvi i problemi di psicanalisi, sesso, una cosa l'altra, il problema è Dio, è soltanto Dio. che noi siamo abitati da questo assoluto, capisci? Con noi che ignoriamo. Ecco, è tutta la problematica è stata lei. Cerca di conoscere colui che è con te, colui che fa tutto, colui che ti parla in tutto. Cerca di conoscerlo, scoprire la vita e scoprire la pace. Tutto lì.
Marco. Ma io pensavo appunto alle persone che sono senza Dio, cioè che si definiscono atei, no?
No, momento, nessuno è senza
cioè,
Dio.
Sì, appunto, ecco, loro credono di essere senza Dio.
Certo.
E pensavo appunto anche a queste persone che magari danno la vita agli altri, e che però magari essendo senza Dio, sempre in quel senso lì, magari ricercano soltanto loro stessi. Cioè,
certo.
Non capisco. Cioè, non riesco a capire le persone che si definiscono atee come possano avere la forza di donarsi agli altri, non capisco.
Ma la forza c'è fin tanto che noi scambiamo gli altri per l'assoluto. Fin tanto che noi mettiamo l'altro al posto di Dio, fin tanto che l'altro dura, io ricevo forza da quello.
Ma non lo sappiamo che lo mettiamo al posto di Dio. Cioè, una persona che non crede in Dio.
Sì, ma io lo considero come mio assoluto, come mio vero,
lo vedo come
punto
ideale,
d'appoggio.
Lo vedo come un ideale. Come...
Per me è il punto d'appoggio, il punto fisso di riferimento. Capisci? Come può essere il punto fisso di riferimento il denaro, vivo per denaro. E il giorno in cui riesco a guadagnare tanto denaro, trovo vita. Mi spiego?
Ecco, quindi questo può essere nobile ai nostri occhi, però gli occhi di Dio... Può essere come
No, è un errore, certamente. Anzi, è peccato, perché il mettere la creatura al posto del creatore è peccato, no? E noi ci apriamo la strada della tomba, la strada della morte, la strada della dispersione, della confusione, che arriva certamente un momento in cui ogni creatura passa, tutto tramonta, il denaro mi rivela la sua inconsistenza, mi spiego, la gloria mi rivela la sua inconsistenza, la creatura che amo mi rivela la sua inconsistenza, e come quella crolla è vuoto, eh? E noi non possiamo supplirlo questo vuoto, non possiamo metterci niente al posto. Per cui fin tanto che io mi riempio di creatura, e allora vivo di quella, perché la creatura essendo un segno di Dio, è vero, è un segno di vita, è un segno di verità, un segno di bontà, un segno di bellezza. Ogni creatura è bella, ogni creatura è buona, ogni creatura, perché è opera di Dio, le creature sono belle e sono buone, perché sono creature di Dio, tutti siamo creature di Dio. Quindi ognuno di noi ha un aspetto di bontà, di bellezza, di verità. Però siamo segni, non dobbiamo metterci assoluti. Non siamo degli assoluti, siamo soltanto segni. E in quanto segni, arriva esattamente il momento in cui noi passiamo. Perché è logico, dobbiamo lasciare il posto a Dio. Però Dio è colui che non passa mai. Cosa deriva? Che tutti i suoi segni passano. Ora passano non perché passano e siano annullati, no! Passano unicamente per dire a noi, è un servizio che fanno a noi, no? Col loro passare. Per dire a noi, guarda che noi non siamo il tuo Dio, noi non siamo Dio, vero? Alza gli occhi, affrettati ad alzare gli occhi, capisci? Perché altrimenti ti stai perdendo, perché guardi soltanto me. E ogni creatura, col suo passare, anche se non me lo dice a parole, perché magari pensa a se stessa, e quindi ecco abbiamo, capisci, la creatura che diventa orgogliosa e vuole essere lei il centro e Dio dell'altro. Ma con il suo passare dice a me, ed è Dio che lo dice a me, no? Dice a me, io non sono Dio. E quindi non ritenere me, vero, al posto di Dio. Cerca più in alto, ecco, Dio è qualcosa di diverso dalla creatura. Per questo Dio fa passare tutte le cose. È atto di misericordia di Dio. Fa passare tutte le cose per sollecitare noi, e per dire a noi, guarda, che tu, nella tua superficialità, hai scambiato... come tuo Dio questa cosa qui che è stato un segno di me, io adesso te l'annullo affinché tu abbia ad essere sollecitato ad alzare gli occhi a me, a cercare me e a non morire. Quindi abbiamo certamente delle creature che momentaneamente si esaltano, momentaneamente, io ho trovato tutta la mia vita, vero, nel bere vino. Io ho dato la mia vita, non so, nell'accumulare attorno a me tanti denari, tante case, tanti terreni, eccetera, oppure tanta gloria, eccetera, oppure tanto sforzo. Ecco, trovo vita questo, momentaneamente. Ma arriva il momento in cui, ecco, Dio mi fa passare questo. Ora, prima che la cosa passi, ecco, noi dobbiamo svegliarci se non vogliamo subire il danno del passaggio della cosa stessa. Cioè capire il significato. Dobbiamo capire che tutto è opera di Dio, però per significare a noi, ecco, che dobbiamo alzare gli occhi verso di lui.
Scusi, puoi ripetere, non ho capito. Dobbiamo affrettarci prima che la cosa passi?
Per non subire il danno della cosa che passa.
Affrettarsi a conoscere Dio.
Sì, affrettarsi a capire l'intenzione di Dio, il significato di quello che Dio mi ha presentato, di quello che Dio ovvero, mi offre nella vita, il significato invece. Altrimenti sono come la Vergine stolta, che resto sorpresa dall'avvenimento e non lo sopporto perché non ho la polizza di olio. Ecco, può succedere questo, anche questo tutto è lezione di Dio, dico, l'amore, la fede vera, quando c'è, anticipa sempre i tempi e si rivela lì, quello che anticipa i tempi, che arriva preparato, non aspetta di essere sorpresa dall'avvenimento. Ecco. Allora ecco il significato, mi spiego? Ecco. Quando c'è vera fede, quando c'è vero amore, questo, la fede e l'amore ci portano in Dio, quindi ci fanno anticipare il tempo, capito? Delle cose che passano. E allora ecco, quando vedrete queste cose, alzate gli occhi vostri, perché la vostra liberazione è vicina. Ma per certuni, quando vedranno queste cose, sarà una rovina, sarà una fine. Ecco. E quando finisce quella cosa per cui io vivevo, il vuoto. Cosa serve ancora a vivere? Ecco, abbiamo il suicidio, abbiamo la vanità, abbiamo l'impossibilità di sopportare la vita, perché la vita diventa insopportabile, logico. Soltanto con Dio c'è vita. Quindi siamo costretti a vivere una cosa che non possiamo sopportare.
Magari non c'è il suicidio, ma c'è una morte prima del tempo.
Ah.
C'è un decadere di tutto dentro di noi.
Sì, c'è l'esperienza proprio dell'inutilità.
Non hanno più nessun interesse per niente, aspettano morte.
Quando l'uomo non ha più interesse, non ha più utilità per qualche cosa, non sopporta più. Perché cosa vivo oggi? Ogni giorno è una tragedia.
Sono morte di più di quanto si muore.
Io l'altra sera parlavo con un mio amico, no? Alle 2 di notte sul viale Mellano, appunto, io stavo facendo una passeggiata, l'ho incontrato.
Sei una passeggiata?
No, ma stavo tornando da Roma. E appunto, 20 anni, 21 anni, perché lui adesso lavora, ma lavora così per lavorare, non sa più cosa cerca, non sa più cosa c'è. Vuole. Eppure come fai a dire una
cosa? Vorrei
io conosco questa persona, ho potuto portargli la mia esperienza, no? Che per me determinate cose avevano valore anche se non riuscivo a apprezzarle a fondo, però per lui queste cose magari non le apprezza, o perché le ha solo sempre apprezzate così per sentito dire dei suoi genitori. Cioè, no, mi sono anche sentito veramente impotente di fronte a questo.
Io lo sto, no, bisogna portarle di fronte alla presenza, cioè alla verità di Dio e quindi al senso della vita, allo scopo della vita, quindi soltanto lì si può recuperare. Lì non c'è mica altri argomenti.
Perché infatti, addirittura, lui mi diceva una volta almeno.
Bisogna far scoprire che la vita nostra ha un senso e qual è questo senso, che più delle volte noi lo ignoriamo.
Tu dici bisogna far scoprire, ma se non trovi l'interesse, se non trovi la fa.
No, d'accordo, però devi parlare di Dio, del problema di Dio.
Sì, è vero, tu parli di Dio, però
Dio il creatore, cioè la creatura può dire io non credo in Dio.
Solamente ti accorgi che tu parli di Dio e cade lì, insomma, è proprio un seme che cade sul sasso, non c'è niente che lo accolga.
Non lo so, può anche succedere.
Perché certo. Appunto lui diceva che una volta almeno c'era magari, non so, il volersi creare una famiglia, invece lui neanche più questo.
Non basta mica, non è sufficiente. Non è sufficiente. Comunque, il problema centrale, perché poi dopo sono tempi in cui Dio, diciamo così, si è fatto molto vicino all'umanità, e allora le cose bruciano. Noi un tempo, non so, l'ideale della patria, l'ideale, non so, gli ideali sociali, l'ideale della famiglia, la carriera, eccetera. Quanto. Un tempo sostenevano, davano entusiasmo, una vita. Allora voglio raccontare. Perché adesso ci sono dei rapporti ravvicinati, chiamiamoli così, mi spiego. Per cui si è bruciati, vero? Cioè, o trovi l'essenziale, o altrimenti non c'è niente che possa essere messo al posto. Voglio raccontare della famiglia, dell'amore, della creatura, eccetera. Adesso si mette a ridere. appunto perché è la verità di Dio che si impone. Allora soltanto con Dio, fuori di Dio non c'è più niente, che può, lo constatiamo. Cioè, quelle esperienze che uno faceva magari a 70, 80 anni e diceva tutto è niente, la famiglia non ti dà vita, la carriera non ti dà vita, adesso tu lo sperimenti a 15 anni, sperimenti a 16 anni. Cosa vuol dire questo? È che i tempi sono ravvicinati.
No, perché oltretutto l'unica parola che devo dirgli è fede, perché Dio non mi esaurisce. No? Cioè, io dicevo, ma vedi, io per esempio... Ho una certa fede, ma Dio non mi sarei usato menzionarlo, perché Dio al giorno d'oggi proprio è una cosa.
No, bisogna prima di tutto prima
come? Ma la fede in chi?
Ma non so, però se tu dici Dio a qualcuno, sì, dice no, ma sì, fratello di Geova,
ha ragione, perché oramai
no,
c'è un momento luogo comune che Dio non esiste più, Dio è morto, no? Quindi c'è della gente che devi girare l'ostacolo, perché se tu parli direttamente di Dio ti ride in faccia.
Ma sì. No. Devi approfondire tanto il problema di Dio in modo da riuscire ad affermare che Dio è una verità tale che si impone su tutto.
Sì, ma,
tanto che siamo noi che dobbiamo, che siamo noi che siamo troppo superficiali e quindi non siamo capaci di parlare di Dio. Tutto questo. La colpa è nostra.
No, la colpa è nostra.
Ci vuole. Se noi avessimo più silenzio nella giornata riusciremmo.
Certamente.
Un momento. Insomma, tu certe volte ti avvicini e vuoi parlare di Dio. Tu vedi che non ti recepisce niente, non gli dice niente.
Perché non siamo assesi a quella profondità tale per cui riusciamo a
parlare. Bisognerebbe che avesse del tempo, che ritornasse, eccetera.
Ma come
ti senti di parlare di Dio con tutti, scusa?
Ma io non lo so, questo non mi interessa.
No, una domanda precisa che
non mi interessa.
Non mi interessa. Mi interessa sì, perché se tu dici...
No, il mio io non interessa, non entra proprio in campo. Io dico soltanto questo, che se noi approfondiamo una cosa, siamo capaci a parlare di questa cosa qui, perché questa cosa qui è vera. E in quanto è vera, dobbiamo avere la possibilità di parlare.
Ma io non...
Se noi siamo in difficoltà o che sono altre, è perché noi siamo in difetto. Il difetto è nostro.
Io non so che cosa d'accordo che Dio non è più di
noi. No, beh, questo è un soggetto.
No,
ci crede altro.
Grazie a voi. Io ogni volta se non lo
in senso generale.
Però per tanta gente è diventato un luogo comune Dio.
Lui sarà anziano, ma Marco, Ida, non so, loro mica sono con la barba, no?
Quindi, no, non volevo dire, non volevo dire in senso generale. Cioè, io trovo invece, tutte queste giovani, parliamo di giovani, che hanno sete di qualcosa.
Tanti ragazzi sono venuti su. Sono venuti su sentendo sempre solo pestare su quel tasto di Dio, la storia.
Diciamo che se ne è parlato male. Allora,
ma certo, e ne parliamo male.
Uno che ha sempre sentito così, a entrargli dentro ce ne vuole, non è mica tanto semplice, perché adesso lui dice le cose semplici, ma a me ha parlato di Dio tanto tempo, ma non è ancora entrato adesso. E quanto tempo è che lo vengo ascoltando?
A parte che io penso che poi l'interesse possiamo dire che possiamo portarlo, ma cioè, non è un dono di Dio.
Certo.
Però in effetti io sono convinto di quello che dice lei, cioè che se uno conosce veramente in profondo su questo argomento,
certo.
Comunque dà interesse.
Ma poi viene
io. Poi è sempre la tua, cioè sempre poi la tua, il tuo modo di vivere, secondo me, in silenzio. Che comincia anche con questa persona, che può essere un tuo amico, comincia comunque a fargli. Perché cioè, com'è con la sereno, ecco.
No,
sarà mica, non so, più furbo di me, sarà qualcosa c'è. E allora comincia a parlare. A me succede ogni tanto di parlare di lui.
Il problema non è quello. Senti, andiamo in chiesa alla messa. Prima di arrivare in chiesa ci vuole pegare. Ma
quell'amico lì, fino a ieri, ha vissuto con te certe esperienze, sa che tu vedi che tu cominci a cambiare. E si pone dei problemi, quanti che ne abbiamo parlato? Si comincia a dire, ma
Ma io queste cose le ho fatte sempre alla tenera età.
E Gesù l'uomo!
Comunque sono delle cose graduali. Tu incontri uno per strada. Io ho incontrato quello lì un'ora fa. È vero. E ho provato a dirgli qualcosa. Però le facce da dire, le fatiche. Insomma, lui ha ragione, però io non ho torto. Io dico questo, è tanto tempo che sto cercando di vedere se trovassi mai uno a cui possa fare quel discorso, come glielo devo mettere quel discorso. E ho provato mille modi, i modi che convincono me, però sono modi che convincono
te.
È vero, non riescono a convincere un altro, o perlomeno riescono a convincere l'altro nel momento in cui Dio l'ha fatto maturare. Se no posso saltare e ballare, e posso, certo. E non posso nemmeno nominare Dio tutte le volte che voglio.
Certo.
Allora. No, perché io ad esempio ho trovato invece molte persone, no, che si dicono atei, che hanno molto più desiderio e fame di tante altre persone che magari vanno in cielo.
Ma sotto ogni uomo è un mistero, bisogna andarlo a approfondire anche lui. C'è quello che sembra che creda e poi c'è cose che non crede.
E che più delle volte,
e viceversa.
Più delle volte noi, anche nei problemi delle fede, parliamo sempre per luoghi comuni, per sentito dire, non per passione per Dio. Ma chi ha la passione per Dio lo parla, capito? Chi ha la passione per lo sport, ma certamente trapela da tutte le parti la passione, e lo comunica. Ora, se si riesce a comunicare, mi spiego, anche su argomenti, quanto più domani uno avesse la passione veramente per Dio, ma deve essere vita, deve essere, non deve essere un disco, si capisce che un disco, l'altro mi scappa, che lo si mette a vita.
Lui ha la passione del tennis, ma non mi è mica ancora portato a giocare a tennis, è quello che voglio dire io.
Però voglio dire, appunto come dice lei, proprio l'impreparazione di affrontare un discorso tale, a me è anche capitato a Torino, per esempio, con dei miei amici, il dover affrontare il discorso sulla pena di morte. Ma su una cosa umana io non ero preparato e non ho potuto portare avanti quello, certo, che pensavo, certo. Perché loro, ma è l'unica soluzione ucciderli tutti, no? Io dicevo, ma è possibile che non capiate? Però anche lì, una cosa che io non ho meditato, che non ho dentro, allora è già, certo, che non riesci a parlarne agli altri, a cercare di... Appena loro ti dicono, ma sì, allora dimmi un'altra soluzione.
Comunque io penso che sia un grosso stimolo avere un confronto con le persone che hanno idee diverse dalle tue.
Sì, no, ma intanto è Dio che te le presenta, è Dio che le presenta. E noi non dobbiamo anche chiudere gli occhi, è Dio che mi presenta il fratello, e deve essere un fratello, è Dio che mi pone questo problema. E mi pone questo problema proprio per farmi approfondire. Mica perché io devo cambiare l'altro, perché magari quell'altro è un angelo che Dio me lo manda per dirmi che Dio non esiste, e lo manda per me, lo manda, mi spiego?
Ma solo per noi non siamo ancora in grado
per farmi approfondire quello che io non approfondisco, perché io me ne sto seduto su una poltrona e credo di essere a posto, di essere giusto, di aver fede, e Dio allora che mi manda uno che mi dice, e io lo devo accogliere da Dio. Allora devo incominciare, non so, vero? La mamma che ha un bambino, il bambino fa delle... E perché fa interrogazioni? Ma tutte queste interrogazioni è Dio che gli fa queste interrogazioni per far approfondire quello che io non ho approfondito, perché i figli a certo punto sono quelli che salvano le madri o i padri, vero? Però bisogna ascoltare, perché tutto viene da Dio. Quindi anche se arriva un fratello che dice io sono ateo, io devo accoglierlo, vero, mandato da Dio. Perché è Dio che mi sollecita, vero? Guarda che se ti metto lo specchio, tu forse sei tu l'altro, mica l'altro, sei tu che, vero, non ti occupi di Dio come ti devi occupare. E allora scava, allora approfondisci, allora accelera i tempi, vero? Non perdere il tempo così a girovagare, vero, sulle vie del mondo.
Ma potremmo organizzare questi incontri con delle persone che magari non la fanno.
Ma basta soltanto accogliere quel che il Signore ci manda, e poi scavare noi.
Amalia. Pensavo solo questo, che ce l'ho detto l'altro sabato, no? Quello che Gesù dice, io non sono solo perché il Padre è con me, ci mette in risalto come Dio opera per amore, no? Gratuitamente. Perché lui non è lui che ha bisogno di noi, ma noi abbiamo bisogno di lui, no? Quindi tutto quello che dice il Pater
se lui è
no, perché in fondo ecco, è veramente un atto d'amore.
Quando lui viene e dice, ecco, dammi da bere, lui è il creatore, è lui che crea l'acqua, dice la creatura, dammi da bere, e evidentemente, ecco, e qui abbiamo proprio il verbo che si fa carne, si fa figlio dell'uomo. Cosa vuol dire farsi figlio dell'uomo? Cosa hai da darmi? Ecco, e Dio che dopo aversi è creato si sottomette alla creatura per sollecitare la creatura a sceglierlo, a fare qualche cosa per lui, perché soltanto lì inizia la vita, è chiaro? Quindi, ma certamente lui se lo rivela, che questo è tutto atto d'amore, è atto d'amore libero, è lì che scoprendo Dio vero, noi scopriamo un grande amore, perché tutto quello che lui ha fatto l'ha fatto soltanto per noi, mica per sé, non ha mica bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di lui. E siccome lui sa che senza di lui noi non siamo vivi, ecco che lui viene a sottomettersi a noi, si sottomette a noi per stabilire un contatto in modo che noi possiamo ricevere un po' di vita. Altrimenti noi non facciamo altro che sperimentare la morte.
Adesso avevo ancora in mente quello che ha detto il dottore prima, no, di quella persona. Cioè, era ubriaco e ha detto in fondo... Non è stato di apparente ubriacatura, però ha detto la verità.
Ah, oh, sì, cioè, no,
anche noi, ecco, no?
Dice qui la verità.
Ecco, esatto, no? Cioè, noi fingiamo a volte, no? Certo, abbiamo dei veri problemi dentro e apparentemente, insomma, non lo diciamo. In quello stato lì è venuto fuori quello, l'anima.
No? Prima lui aveva la remora, capisci? Perlomeno si bloccava, non diceva quello che veramente sentiva. E sotto l'effetto di ubriacatura non c'è più il blocco, e allora deve dire quello che sente, quello che porta dentro di sé, ma questo è logico. Per cui ecco, tanti magari che ridono, che scherzano, che sembra che siano, non so, la gloria del mondo, eccetera, se potessero manifestare quello che, perché non possono, potessero manifestare quello che veramente porta l'anima, quanta miseria e quanta tristezza rivelerebbero, quindi quanto bisogno di aiuto, capisci? Non ce ne rendiamo conto.
Mi è stato già abbastanza risposto, però così, ma sono così, Signore, come ci presenta, come mi presenta la mia situazione così di dispersione, così come te l'ho spiegato prima, e però come ci incoraggia ad avere fiducia, no? La credere in lui.
Certo.
Incoraggia ad avere fiducia in un primo modo.
Certo. Allora, vediamo ancora avanti, versetto 33. Vi ho detto queste cose perché abbiate la pace in me. Nel mondo sarete oppressi, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo.
Sabato 9 aprile 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 32, ciclo B.
Facciamo versetto 32. Ecco, allora si avanza, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per proprio conto, e lascerete me solo, ma io non sono solo, perché il Padre è con me.
Sì, quindi dice in anticipo, è vero, quello che succederà.
Eppure dice che è già venuto.
E noi sì, perché nel momento in cui noi esteriorizziamo qualcosa che era già dentro di noi. Poi quello che è interessante è questo, che ci sta dando la ricetta contro la solitudine. La solitudine è uno dei mali più grossi che colpiscono l'uomo. Lui ha detto, io non sono mai solo perché il Padre è sempre con me. E qui ribadisce, dice, ma io non sono solo perché il Padre è con me. Quindi la nostra solitudine viene a noi dal fatto che noi rifiutiamo Dio. Nel momento in cui noi non siamo con Dio...
E noi in verità... Noi non siamo mai soli.
Noi nel momento in cui non siamo con Dio non comprendiamo noi stessi, non conosciamo la verità. Ci sono tutti gli elementi per la solitudine. Certo. Mentre invece in Dio noi comprendiamo, certo. Ci sentiamo compresi e comprendiamo noi stessi. Certo. Quindi ecco la cosa che si completa. Insomma, a un certo punto tu hai proprio... Hai la ricetta contro la solitudine.
Certo. Cioè noi nella verità, in Dio, noi scopriamo che non siamo mai soli, ma perché noi siamo fatti dalla presenza di Dio, infatti, Dio è presente in noi.
Infatti qui sembra dire anche voi, al posto mio, andreste in disperazione, perché la solitudine è insopportabile. Certo. è vero, non sei amato, non sei conosciuto, nessuno pensa a te, eccetera. Se no io non sono solo, è vero. Io riesco a superare proprio la sofferenza e la morte proprio perché sono col Padre, si capisce?
Nel suo tempo dice qual è la situazione vera dell'uomo. L'uomo non è mai solo, che l'uomo porta con sé la presenza di Dio. E quando dice io, che, se, che allora scava, mi spiego e si mette, ecco, e allora fa l'esperienza della solitudine. Io più dico io, ecco, e più io mi scopro solo. Ma se incomincio invece a partire da Dio, capisco che io sono fatto in coppia, sono fatto dalla presenza di Dio.
C'è l'esaltazione del pensiero del nostro io che ha dato esito nel solipsismo, quella filosofia. Proprio solitudine assoluta,
capisce, e quindi incomunicabilità con tutti i problemi che hanno derivano.
Gesù si riferisce ai nostri tradimenti,
sì, ma è l'uomo per natura è traditore. L'uomo per natura è traditore, cioè perché l'uomo è volubile, l'uomo è incostante, Dio solo è fedele. Cioè, l'uomo che più noi ci avviciniamo a Dio, e più noi impariamo ad essere fedeli, capito? Più ci allontaniamo da Dio, invece più siamo volubili, e quando sei volubile necessariamente devi tradire, capito? E quindi la creatura di per sé tradisce, capito? Cambia perché subisce gli avvenimenti, i sentimenti del mondo che sono sopra, siamo in cambiamento, capisci? E quindi la natura non cambia. Però più si avvicina a Dio, invece Dio è immutabile, più tu ti avvicini, vero, a Dio, e più tu ti accorgi, perché noi partecipiamo di ciò cui siamo vicini, capisci? Quindi più sono vicino con una, ad una creatura, non so, buona, eccetera, più partecipo di quella bontà. Se sono vicino a una creatura fedele, partecipo di quella fedeltà, capisci? Noi riceviamo nella misura in cui stiamo vicini. Se noi siamo vicini a Dio, mi spiego, ecco, noi partecipiamo di ciò che Dio è. Per questo è importante, capisci, conoscere Dio, d'accordo? Da fine?
Noi ci perdiamo perché non siamo ancora nella Pentecoste, non siamo nella Pentecoste.
Sì, sì.
Poi è perché non abbiamo una missione che ci accompagna, perché altrimenti se avessimo sempre presente.
Certo, noi abbiamo sempre presente Dio. Certo, il fine. Certo. Guido, qualcosa.
Beh, anche noi dobbiamo non farci vincere dalla velocità, proprio pensando al fatto che non siamo mai soli.
Non siamo mai soli. Dobbiamo scoprire questo è molto importante, che Dio è sempre con noi. Anche se lo bestemmiassimo, anche se lo negassimo, Lui è sempre con noi. Lui è sempre con noi. Perché la verità non è che si sposti, mi capisci? Dio non è che si sposti da un luogo all'altro. Ecco, Dio è sempre presente. Siamo noi che ci spostiamo. Però siamo noi che ci allontaniamo e ci avviciniamo, ma Lui è sempre presente. Che ti
ricordo? Poi si accompagnaci anche se noi non viviamo.
Si capisce?
Certamente,
si capisce.
Questo si realizza per noi quando l'opera di Dio ci confonde, ci scandalizza, cioè noi siamo scandalizzati dalla
scandalizza vita. Le nostre sicurezze, è necessario, capisci? Io sono sicuro, è necessario che qualcuno mi scandalizzi, perché altrimenti io non esco dalla mia sicurezza, quindi è necessario che qualcuno mi scrolli, no? Dice, ma no, guarda che sei su una frana e ti credi sicuro, e se non certamente ti fa toccare con mano che sei su una frana. Io credo di essere invece su una roccia, eccoli. Lì per lì noi siamo sconvolti, capisci? Perché le nostre sicurezze traballano. Poi dopo invece capiamo. Cioè noi dobbiamo capire che la nostra sicurezza deve essere in Dio, è solo in Dio. E Dio è spirito. E dobbiamo arrivare a conoscere Dio. La nostra vita vera sta nel conoscere Dio. E dobbiamo vivere per quello. Tutto il resto è un'aggiunta, mica che può essere, può non essere, capisci? Puoi mangiare polenta, puoi mangiare, non so, torta di cioccolato. Il problema poi, capisci? Il problema è, non è mangiare una cosa, mangiare l'altra. Quindi è tutta un'aggiunta. Il problema invece è cogliere l'essenziale. Una cosa sono necessarie, capito? Daniela?
Quando dice l'ora è già venuta. Come voi vi sbagliate.
Cioè, siete già dispersi.
Cioè, vuol dire che...
Con questa vostra sicurezza, con questo credere di credere, siete già dispersi.
È già? Lontana dalla vera sicurezza di Dio.
È già, certo. Perché quando tu sei troppo sicuro, proprio lì devi tremare. Così. Già, perché vuol dire che ti sei disperso, sei lontano, sei lontano dalla verità.
Noi vediamo quello che ci accade magari come male, ma in realtà il male era già prima.
Certo. Quello è soltanto, quella è un'evidenziazione soltanto già di una realtà che porto in me, capisci? D'accordo?
Beh. Gesù dice di lasciare sola, Lui non è mai solo, la realtà è per noi, se
Sperimentiamo
da Lui,
certo, si capisce, noi sperimentiamo, noi sperimentiamo, si capisce. Fabio?
volevo chiedere la differenza tra il primo momento di dispersione, cioè quando l'uomo non ha ancora capito che è stato creato per Dio, sì, no? Sì, quindi certo, disperso nel mondo, certo. E invece questa dispersione che dice qua, in cui i decedi apostoli erano già, sì, seguito Gesù,
certo, certo.
Che poi anche quando, cioè, quando Gesù pregava negli orti degli ulivi, che gli apostoli dormono,
certo, no? Certo, certo. Sì, capisco. Ma c'è, vedi, la prima situazione è la situazione della buona fede. Non ti è arrivata la parola per farti capire che se non arriva la parola, vero, tu non scopri, non capisci nemmeno, vero, perché cosa devi vivere. Quindi abbiamo una situazione di buona fede, perché quella che ci rende responsabile è la parola che arriva a noi. Gesù dice: se io non avessi parlato non sarebbero in colpa. Quindi già quello ti fa capire che quello che ti rende responsabile è la parola, è Dio che parla. Dio parlando ti fa una proposta. Prima di ricevere una proposta, tu sei in buona fede. Quando ricevi una proposta che ti riveli, perché ricevendo una proposta necessariamente devi dire sì o no, non puoi restare a metà strada, non puoi dire ni, non lo puoi, o sì o no. Anche se dici niente, tu dici no, c'è niente da fare, capito? Quindi è la proposta che ti rende responsabile. Da quel punto lì tu incominci, ecco, a partecipare oppure ad sperimentare la tua solitudine perché hai rifiutato. Capito? Qui allora incominci. Ecco. Ma prima, quindi abbiamo due passaggi. Prima buona fede, per farci capire che è sempre la parola di Dio che ci fa maturare. È la parola di Dio che, senza la parola di Dio non siamo disoccupati. Ma se disoccupati, se nessuno ti prende, tu non hai mica colpa. E dico, e non ho trovato il lavoro. Capito questo? Capito? Poi master, e nessuno ti ha preso. Ecco, la parola di Dio viene per prenderti. Da quel punto lì in avanti adesso, ecco, incomincia una responsabilità personale. Qui abbiamo, per cui a un certo momento, se dopo aver incontrato la parola di Dio, adesso io mi spiego, non seguo, allora qui, capito, ho un secondo aspetto in cui sono in colpa. In cui c'è la colpa. Basta.
Ma quindi prima che avevi la parola di Dio uno non è responsabile?
Prima di ricevere la parola di Dio, no, quello che ti rende responsabile è la parola di Dio. Cioè tu puoi sperimentare certamente la vanità del tutto, cosa serve la vita, penso se la parola di Dio non ti illumina, niente da fare. Quindi quello che ci fa è la parola. È la parola di Dio che si costruisce, capito? Noi ci troviamo come, non so, nella parola di Ezechiele con un campo di ossa, capito, tutte disperse, eccetera, capito? Poi il Signore dice, predica la parola. E mentre il profeta predica la parola, queste cose cominciano a mettere assieme, c'è a un certo momento un esercito meraviglioso, tutto forte, ecco, è la parola che costruisce. Quindi all'inizio Dio, all'inizio c'era il caos, poi Dio comincia a parlare, si è fatto la luce, poi si è fatto questo, poi si è fatto quello, guardato, e a poco volta l'universo, ecco l'ordine meraviglioso, ma è sulla parola di Dio. Questo vuol dire che noi all'inizio siamo caos, confusione, capisciato, poi man mano che ascoltiamo la parola di Dio si forma, ecco, la città di Dio in noi, d'accordo? Basta?
Andiamoci. Allora l'esperienza della morte del Cristo viene dopo l'annuncio della parola.
Certo, si capisce, logico. E la parola rifiutata, l'esperienza della parola rifiutata, perché Cristo è la parola di Dio tra noi. Gesù dice, se io non avessi parlato non sarebbero in colpa, no? Ma siccome sono venuto e ho parlato, adesso qui viene la responsabilità e la colpa.
Quindi
se nessuno mi invita, io non sono, perché non so... Ma quando qualcuno mi invita, io assumo la responsabilità, rivelo il mio cuore, rivelo se la cosa mi interessa o non mi interessa.
No, ma pensavo dopo aver seguito già la parola, no? Mm-hmm. Ecco appunto quella che diceva Fabiola,
sì,
che i discepoli hanno seguito già,
sì,
no? Hanno lasciato, hanno seguito. Certo. Però sembra che necessariamente si arrivi a quest'ora che già
viene, certo,
quest'ora,
certo,
di dispersione.
Certo, certo, capisci?
Necessariamente viene anche
necessariamente
seguendo,
viene, perché, ecco, certo, anche seguendo la parola di Dio necessariamente. Perché noi ci illudiamo tanto, mi spiego, ci illudiamo di capire, cioè, e non ci accorgiamo, perché la parola di Dio presuppone in noi che noi superiamo noi stessi, che noi dimentichiamo noi stessi, e quindi è la morte del Cristo. E questo lo capisco soltanto quando mando a morte Cristo, così. Per cui io mi credevo fedele, io mi credevo buono, mi credevo sicuro, a un certo punto guarda, anche tu sei partecipe, anche tu l'hai mandato a morte, anche tu, sì, hai capito, sì, questo. Ma cosa c'era di riguardo in me? Devi cogliere il punto centrale, mi spiego, del tuo peccato. È il pensiero tuo io, devi superare il pensiero tuo io, perché il pensiero nostro io, mi spiego, ecco, che ci fa errare, che ci illude, capito,
siamo
e ci fa, magari, Signore, ti ringrazio perché io sono buono, io sono giusto, io pago qui, io faccio digiuno, io osservo i comandi, e il figlio maggiore che era nella casa del padre, mi spiego, eccetera, ecco, io ho sempre ascoltato tutti i tuoi ordini, ho sempre obbedito a tutti i tuoi ordini, ed era molto lontano, ecco, era nel pensiero suo io,
Quindi le grandi distanze sono date a pensare di noi stessi. Quindi si è dato l'amore quando noi dimentichiamo noi stessi, superiamo noi stessi. D'accordo?
Giovanna. Quindi quando noi sperimentiamo la solitudine, la dispersione, il rimedio è cercare Dio.
Ah, certo, certo. Soltanto con Dio, noi, solo con Dio, solo. Senza Dio, senza di me non potete fare niente. E noi facciamo niente. E tra questo niente c'è anche la nostra solitudine, perché la nostra solitudine è un volto del niente. La solitudine, è un volto del niente. D'accordo? Quindi non soltanto che... trovando Dio noi troviamo la presenza e quindi ci accorgiamo che non siamo soli. Altrimenti più noi pensiamo a noi e più noi scaviamo la nostra solitudine. La tomba, che è poi la tomba, è una tomba di solitudine e di incomunicabilità. Perché io pensando molto a me stesso non riesco più a comunicare con gli altri, anche vedo soltanto che gli altri mi fanno dei torti, che gli altri non mi capiscono, sempre così, capito? E certamente allora, ecco, oh, esperimento, non so, però, l'esaurimento, l'esperimento delle angosce, ma è tutta una proiezione del Dio.
Perché lui non ce la sia mai soli, se non hai che...
Con Dio c'è pienezza di vita, e senza Dio invece c'è esperienza proprio di morte, che è questo niente. Franca.
Allontanandoci da Dio, dimenticando il pensiero di Dio, non trascurandolo perché felice mi lascerebbe solo, non siamo con Lui, ma non siamo neanche con gli altri, perché per proprio, ciascuno per proprio conto, mi lascerebbe.
Capisci? Essere... Non siamo nemmeno con gli altri, importa quello, perché non si può restare con gli altri, capisci? Non sei con Dio.
Ce lo dice bene.
Certamente, certamente.
Ci avvisa proprio.
Perché se siamo isolati da Dio, siamo anche isolati dagli altri. Perché quello che ci isola di Dio è il pensiero nostro io, ma il pensiero nostro io ci isola anche dagli altri. Io non riesco più a interessarmi dell'altro, o perlomeno l'altro mi diventa interessante in quanto loda me, in quanto ammira me, in quanto glorifica me, in quanto mi esalta, mi spiego? Ma io non sono capace di mettermi in ascolto dell'altro, hai capito? Ascolto soltanto me stesso, noi arriviamo al punto in cui noi ascoltiamo solo noi stessi, ecco la grande solitudine. Pensiamo soltanto a noi e diventiamo capaci di ascoltare soltanto là dove noi vediamo che c'è il nostro io. Dove noi vediamo il nostro io, noi non possiamo restare. Ecco, proprio la grande fregatura dell'io, eh? E invece se noi superiamo noi stessi, pensiamo a Dio, noi ci accorgiamo che tutto ci conosce, che tutto ci aiuta, che tutto è un motivo di vita. Cioè.
La paura, no? Che di fronte alla prova ha fatto... rifiutare ciò che sappiamo giusto.
Sì, ma il centro della paura c'è l'io.
Ecco.
È il nostro io.
È necessario
che ci carica di paura, qui.
Proprio perché per prendere coscienza, poter essere rafforzati in quello che si credeva, di conoscere, no? E di sapere invece.
Certo, ma questa forza, come dico, viene appunto dal guardare Dio, dal contemplare le cose di Dio. E da Dio. D'accordo? Mentre invece più noi pensiamo noi stessi, più noi ci carichiamo, ecco, di paura e di solitudine.
La prova ci è data per rafforzarci in quello che abbiamo visto, in quello che abbiamo no, per...
Quindi non per spaventarci,
invece,
non per spaventarci.
Alla prova non l'hanno superata, ciononostante è motivo di poi una maggiore, successiva maggiore comunione, perché fa prendere consapevolezza.
Se, dunque, ma la prova io la devo accettare sempre da Dio. Se io l'accetto da Dio, allora cerco il pensiero di Dio, perché tutto quello che accetto da Dio mi sollecita a cercare il pensiero di Dio. Quello che invece vedo è il pensiero mio io, che mi impedisce di cercare, e allora questo mi carica di sentimento, che sono poi sentimenti di paura, mi spiego, che sono di solitudine, ma è tutto sentimento, che procede dal pensiero di Dio, capito? Per cui tutte le prove che Dio ci manda hanno sempre un duplice volto, capito? A seconda dal punto di vista con cui noi guardiamo. Se noi lo guardiamo appunto dal punto di vista del nostro io, la prova diventa per noi motivo di rovina. Se invece noi guardiamo dal punto di vista di Dio, la prova diventa per noi, è come il dubbio, no? La prova diventa per noi invece sollecitazione ad approfondire, a cercare di più nelle cose di Dio. Quindi è per un maggiore incremento di vita. Ma tutto dipende dal punto dal quale noi ci mettiamo. Capito?
E Gesù dice che chi crede in Lui e in colui che l'ha mandato ha la vita eterna.
Certo.
E qui invece.
Ecco il punto di vista, mi capisci? Punto di vista. Tutto dipende dal punto di vista, dicevo prima, dal punto di vista che tu hai. Se tu guardi le cose dal punto di vista di Dio, e Dio è il creatore, quindi nulla ti accade che non sia voluto da Lui, allora se tutto è opera sua, Signore, che cosa vuoi dire? Qual è il significato di questo? Tu a questo punto ti interessa molto di più il significato delle cose che non le cose stesse. Invece nel pensiero tuo io ti interessa molto più la cosa che non il significato ti interessa poco, ti interessa invece la cosa. Infatti nel pensiero io, del nostro io, noi non teniamo mica a capire, nel pensiero nostro io non teniamo a possedere, il nostro io tende a possedere, perché da solo non sta su e quindi ha bisogno di possedere, perché tante le creature bisogna il possesso. Noi crediamo che possedendo, noi conosciamo, noi non conosciamo mica possedendo. Cioè quello che tu possedi tu non conosci mica. Tu arriverai al vero possesso tanto conoscendo, ma devi passare verso la conoscenza.
Quindi credere nel figlio di Dio, credere, portarsi nel punto di vista di Dio.
Certo, credere vuol dire appunto portarsi nel punto di vista di Dio. Guardare cose dal punto di vista di Dio. E cercare di vedere dal punto di vista di Dio, non dal punto di vista del nostro io.
Quindi però qui sembra una contraddizione, perché invece dice che quando credete di credere, cioè adesso credete, per allora che mi lasciate solo. In effetti non è la fede. Nessuno crede, perché
esatto, non è vera fede, capite? Che loro dicono, lui dice verrà il giorno in cui non mi parlerò più in parabole, ma apertamente vi farò conoscere la verità, per conoscere, capisci? Il padre, sì. Lo dico, ah, adesso abbiamo capito, adesso crediamo, adesso non parli più in parabole, lui sta parlando in parabole, non l'ho ancora visto.
Quindi
la loro fede era un sentimento, era un sentimento
credere,
già credevano di credere, come molti di noi, capisci? Credono di credere, ma non credono mica.
Vuol credere di credere perché si vede.
Quando veramente, crede, vero, e sente sempre questo perché che lo sollecita. Perché questo? Che significato ha questo? Allora vuol dire che tu tendi a guardare le cose dal punto di vista di Dio. Quindi allora cerchi il pensiero di Dio.
Ma se sì, tu accetti... Sì, non è una cosa di un momento, ma una cosa...
No. È un interesse, la fede è un interesse per... Capisci? D'accordo?
Quando
l'uomo
si disperde, che
cosa
dice? Quindi che lo lascia che lui si
disperde. O che lo disperde, lui si disperde. Io vi ho disperso nella notte, nel tenebre dei popoli, della gente, cioè io tutto il cuore gente, perché? Perché non ascoltavate me. Allora vi faccio toccare con mano la dispersione, capito? Affinché abbiate a rendervi conto che senza di me fate niente, cioè senza di me vi disperdete. Quindi il punto di raccoglimento è lui. Io devo guardare lui. Tutto opera sua è sempre per, dico, per convincermi, per farmi capire in che cosa consiste il punto centrale, mi spiego, su cui mi devo appoggiare. Quindi non è il problema, mi spiego, né di sacrifici, né di rinunce, né di correre qui, né di andare là, non è questo. Il problema è il pensiero di lui. Devo riferire le cose a lui, raccogliere le cose a lui. Superare quindi i nostri sentimenti, le nostre impressioni, le nostre certezze, le nostre sicurezze, eccetera, per cercare sempre in tutto il pensiero, cercare. D'accordo?
Ma dobbiamo trovarci nella situazione di essere disperso in qualcosa, non raccogliamo gli insegnamenti.
Tutto quello che non raccogliamo in Dio ci disperde. Tutto, anche le cose, la creazione è bellissima, è tutta opera di Dio. Se non raccoglio in Dio, quello mi disperde. Mi porta a morire molto lontano da Dio. E si sente, non puoi farlo.
Dobbiamo sempre cercare il figlio di un segno, perché il segno arriva a noi con la presenza di Dio come principio, ma con la sede.
Perché tutte le cose che arrivano a noi sono una sollecitazione a camminare verso Dio. Niente.
Volevo dire questo. Mi sembra che Gesù qua voglia proprio preannunciare quello che succederà tra gli apostoli, e cioè quelli che gli erano più vicino, che gli sono stati vicino fino all'ultimo. Quello che succederà, dicevo, quando lui sarà morto, cioè avrà fatto ritorno al padre, e loro non avranno più la sua presenza fisica. Quindi quello che può capitare a ciascuno che sta cercando Dio, che ha sperimentato questa presenza fisica, e poi vede che questa presenza fisica se n'è andata, e quindi dice, so che arriverà il momento in cui voi vi disperderete. Ed è anche un po' così, cioè quello che sta succedendo appunto nelle letture di questi giorni, sia con Pietro e Giacomo che ritornano a pescare.
È la crisi di ogni uomo, perché noi partiamo prima di tutto da una situazione di sicurezza. La sicurezza è quella che tocchiamo e vediamo. Poi è un momento in cui tu entri in crisi, perché quello che tu vedi e tocchi, ti accorgi che è frana.
Ecco.
Che frana.
Quindi quello che lui vuol prepararci in sostanza a questa presenza spirituale, non più fisica, come sta facendo, come nei giorni scorsi.
Perché la realtà è spirito.
Ecco, con quelli di Emmaus che andavano già via da Gerusalemme, poi in questo momento loro incontrano, allora ritornano a Gerusalemme, come Pietro e Giacomo che erano andati a pescare in questo momento, non essendo più occupati con lui, se ne ritornano a pescare, cioè si ripiegano su loro stessi, ritornano al vecchio lavoro di prima. Mentre in realtà, ecco, lui vuole dirci che in realtà se noi veramente crediamo e abbiamo lui in noi, non saremo mai soli. Certo. Quindi questa è la vera fede, sapere che non siamo mai soli.
Certo. Ecco, per allora in cui
sarete dispersi. Sono dei termini, dice verrà nulla, però sono diverse ore.
No, ma un momento, qui non dice verrà, dice ecco l'ora si avanza ed è già venuta, perché pure sentire quel fatto lì è già venuta.
Proprio perché siete sicuri di credere.
Perché io mi aspetto sempre il futuro e metti, sono già io nella bagna adesso. Ti trovi già.
Cioè lui dice quello proprio a gente che dice ora noi crediamo che tu vieni da Dio.
È già.
Quindi per far credere, per far capire.
Per farmi toccare con mano il punto in cui io mi trovo. D'accordo?
Perché
Sì, va bene, ma comunque tanto lui ti corregge di così. È già venuta. Quindi ti corregge di noi, dice, è già venuta. Quindi ci siete già. Quando dice il Samaritano, viene l'ora in cui, ed è questa, in cui i veri dottori dovranno dire spirituale. Ed è questa l'ora. Quando lui parla già, tu sei impegnato a realizzare, mi spiego, questa adorazione di Dio in spirito e verità, quindi a capire. Non avere soltanto di sentimenti, di impressioni, mi spiego, eccetera. Ho capito, di sentito dire soprattutto. A Dio non si arriva mica con la testa degli altri.
Quindi quando dice vi disperserete, vi siete già dispersi, dovete prendere coscienza della vostra
dispersione.
È una presa di coscienza di quello che c'è già in noi.
Certo. Quindi io scoprendo la mia dispersione, scopro la mia povertà, scopro, capisci, la mia solitudine, scopro la mia lontananza da Dio, e allora ecco, e qui, per coloro che sono poveri, per coloro che piangono, per coloro che si... allora, per questo è il regno di Dio, perché fin tanto che tu invece ti senti, mi spiego, allora...
E allora lì è il vero punto d'attacco.
Ecco, lì è il punto d'attacco. Versetto 33.
Sabato 18 luglio 1992, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 32, ciclo C.
Versetto 32. Ecco, l'ora si avanza, anzi è già venuta, in cui sarete dispersi, ciascuno per proprio conto, e lascerete me solo. Ma io non sono solo, perché il Padre è con me. Nino?
Certamente per essere dispersi, ciascuno per proprio conto, è necessario essere nel pensiero del nostro io. Se noi fossimo nel pensiero di Dio, non ci sarebbe dispersione, come non ci sarebbe solitudine. Qui lui dice, mi lascerete solo, ma io non sono solo. L'altra volta aveva già detto, il Padre non mi lascia mai solo, perché io faccio sempre quello che a lui piace. È vero? Quindi ci sta indicando anche noi il modo di superare quella tremenda cosa che è la solitudine, che avvertiamo nella vita e che è quella che rovina la vita tanto. Cioè. Ed è proprio... un prodotto del nostro io.
Franca.
Sì, pensavo a quello che tu hai detto con Giovanni, che noi quando parla del padre riferiamo al concetto che abbiamo di padre terreno, e invece qui dice il padre è con me sempre, con me non sono mai solo, e perché è diverso, è qualcosa che... L'altra volta hai detto che il concetto di padre sia il figlio, il concetto di figlio è il padre, qui si illumina un po' quello che Gesù dice, io sono il padre in me, però è molto da capire questo. E intanto mi è venuto in mente un'altra, quando Gesù nell'orto degli olivi dice, lo dice per noi, come anche questa parola per noi, no? Lo dice, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Non lo dice nell'orto di Gessemani.
Come?
Non lo dice nell'orto di Gessemani.
Dove lo dice?
Sulla croce.
Ah, scusate, sì, io pensavo, sì. Perché mi hai abbandonato? E come va con questo che dice il padre non mi lascia mai solo? Mi lo dice per me quello là, me lo dice per me questo qui.
Certo. Perché noi facciamo esperienze di solitudine. No. Lui incarnato si fa l'esperienza di solitudine.
Per me, per sapere.
Tutto quello che lui fa, come verbo incarnato, lo fa tutto per noi. Per noi, per stabilire un'affinità. Perché se lui non passasse attraverso quell'esperienza di solitudine, mentre noi passiamo attraverso l'esperienza di solitudine, non ci sarebbe più l'aggancio. Dice, già, ma lui è figlio di Dio, quindi c'è.
l'aggancio avviene in quanto per quello che sto subendo io lo trovo anche nell'altro e lui mi fa vedere la via d'uscita.
Ecco.
A te di che punto di contatto c'è? Ma c'è punto di contatto.
E qui dicendomi il padre non è sempre con me, e per stabilire quale punto di contatto, che per essere, per non subire, ecco, per uscire.
In solitudine bisogna fare tutto quel che piace al padre. Domenico, Riccardo, Giovanna.
L'ora è già venuta. Verrà l'ora, anzi, già venuta.
Esatto, è quella che nella quale vi trovate adesso. Quale vi trovate adesso? Qui. Che dite di credere perché avete capito. Questo è l'ora. E qui mi lasciate solo.
Ecco, e questa dispersione, perché loro si trovano con Gesù, no? E invece, dopo che hanno parlato, così sperimentano la dispersione.
Certo. Perché non stanno più seguendolo.
Non lo seguono più.
Non seguono più. No. Perché tu segui in quanto hai interesse per capire.
Ecco, allora...
Lui è il maestro, tu segui il maestro in quanto... Quando tu hai capito non segui più il maestro, ti separi dal maestro, non hai più bisogno del maestro.
Quindi è l'illusione che loro avevano di aver capito la...
Certo, gli separava.
Fermati.
Gli disperdeva. Lo lasciavano solo?
Lo
lasciavano solo.
E quindi questo che lui dice mi lascerete solo è questo, se no io lo lasciamo
solo. No, lui sta camminando verso e io ritengo già di essere arrivato, quindi non posso più camminare con lui.
Perché questo lui lo fa per noi, che noi sperimentiamo la solitudine.
Per farci capire come noi ci disperdiamo, credendo di sapere. Ci chiudiamo, perché ci chiudiamo. Lui viene per coloro che non sanno. Se io credo di sapere, io già mi separo da lui, dal suo spirito.
Sì, lui però dicendomi lascerete solo, solo siamo noi che rimaniamo soli.
È chiaro, essere senza Dio è essere soli.
Sì, lui è il consacrato e continua a essere tale nel Padre. In noi lui è così, però ecco, se noi non abbiamo il Padre come principio, facciamo esperienza di solitudine. O lui è... In sé è sempre unito al Padre.
Ah no, ma lui è lo spirito che da qualche punto ti collega col principio, Se tu hai già un tuo principio, tu non puoi più stare con lui. Non puoi camminare con lui perché tu hai il tuo principio, capisci?
Sì, invece appunto avendo come principio Dio, quindi cercando di ricollegarci, qui si prende, non siamo noi, ma si prende contatto con lui. E lui noi ci fa questo lavoro.
Certo.
Sì. Comunque è anche il momento in cui effettivamente lui sta per morire sulla croce, no? Cioè, quasi lì, certo. È il momento.
Certo.
E lui già prevede che effettivamente i suoi apostoli si disperderanno qua e là. E,
certo.
Non avranno capito lo stesso e quindi non potranno che disperdersi perché non hanno ancora capito. Però naturalmente lui...
Però la dispersione non dipende dal non aver capito. La dispersione è causata dall'aver capito.
Ah, dall'aver creduto di capire, sì.
Cioè non è il non capire che mi disperde. Quando uno non capisce, è aperto, è rase. E quando uno crede di capire che si disperde, è il capire che si fa.
Comunque li incoraggia anche dicendo, credete in me in sostanza, perché io vado, ma è bene per voi, come prima.
Cres. Sì. Pinocchio.
Ci dice quello che deve avvenire, ci avvisa prima, affinché venendo noi abbiamo un'uscita di sicurezza, diciamo, perché me l'aveva detto. Allora,
sì, ma siamo nel 32, non nel 33. Sì.
Ma quando dice voi sarete dispersi, non è lì?
È già venuto l'ora.
Sì, però... Vabbè, non avevo mica detto perché viene dopo.
Nel 33, tu stai pensando al 33.
Ma non l'avevo detto.
Sì, va bene.
Però mi ha fatto pensare questo quando dice viene l'ora, anzi è già venuto in cui siete dispersi, come certo. Dice il primo, no?
Certo.
E lascerete me solo, ma io non sono solo, mi faceva pensare questo, no? Che mi lascerete solo, in sostanza siamo noi che siamo soli quando ci disperdiamo. Lui è col padre, lui è, ecco. noi siamo noi che subiamo questo.
Versetto 33.